www.redigio.it e la storia continua.
Grazie a tutti di essere qua, l'ennesima sera, l'incantesimo della strategia numero 6, siamo arrivati alla numero 6, bellissimo. Siamo partiti, dobbiamo farne 187, quindi fate voi. Su, abbiamo degli ospiti eccezionali stasera, grazie a tutti che vengono qui, la nostra storia è bellissima, Mignano, sarà un po' lunga, abbiamo delle camere libere se qualcuno così magari. Dai, partiamo subito perché veramente c'è tanta.
Vedo tutto, che bello.
Allora, partiamo subito con un po' di fotografie, andiamo indietro nel 1862. Spegniamo le luci, tecnico luci, e guardiamo come è cresciuta la nostra città.
Buonasera. Allora, quando c'è l'incantesimo della nostalgia, quattro foto di Legnano le dobbiamo far vedere, perché altrimenti qua iniziamo ad andare fuori dal seminato. Abbiamo iniziato il 24 luglio del 2014 con il primo esperimento, che a quanto pare è riuscito, e così tra poco bisognerà allungare la sala blu e farla diventare tipo una sala arancia. Allora, stasera, a differenza di altre volte, faremo vedere delle... Le fotografie sono divise in due tranche, una dal 1862 fino alla Seconda Guerra Mondiale e l'altra che arriva fino ai giorni nostri. Adriano, che è fantastico, ha preparato anche dal punto di vista estetico una presentazione per ogni fotografia, e andiamo veloci perché stasera c'è davvero tanta carne al fuoco. 1862, Giuseppe Garibaldi visita Legnano. Ecco qua il balcone da cui parlò, la targa che vedete lì in mezzo è quella che adesso c'è al primo piano a Palazzo Malimbene, quella originale, quando è stata abbattuta questa costruzione, l'originale è rimasto lì in municipio. Questa si chiamava Corsia di Sant'Angelo e poi è diventato Corso Garibaldi. Sant'Angelo praticamente era il convento che c'era dove ci sono adesso le Mazzine. Avanti. 1868, la fondazione del cotonificio Bernocchi. Qua siamo in Corso Garibaldi, vedete la chiesa di San Domenico, non è ovviamente la foto del 1868, le case della Cantoni, insomma questo panorama che c'era diciamo negli anni 20, diciamo. Questa qua è una foto anni 20. Qua invece è 1874, la fondazione della Cantoni Krum, che poi diventerà la Franco Tosi. Qua siamo praticamente in piazza Butti, nell'angolo là a destra vedete il pezzettino della stazione, e quindi la Franco Tosi è nata lì, quando vedete quel posto lì è dove è nata la Franco Tosi. 1880 arriva il tram a Legnano. Abbiamo scelto una fotografia, anche questa, dei primi anni del Novecento, dove c'era la stazione centrale, questa è viale Matteotti, e quella curva che vedete ancora finita, Villa Juncker, è la curva originale del tram che passava praticamente dietro il palazzo dell'Inail e puntava in piazza 4 Novembre dopo andava in Corso Italia. Nasce nel 1881 la Franco Tosi, e qua abbiamo una panoramica, ovviamente anche questa dei primi anni del Novecento, per capire che luogo gigantesco e che cosa ha fatto Franco Tosi per la nostra città. Qua vedete la stazione. 1887 nasce la Banca di Legnano. In quanti ricorderanno questa vecchia costruzione che è rimasta in piedi fino al 1980, e adesso abbiamo la fontana con la fontana d'acciaio molto bella al posto di questa costruzione. Poi arriviamo a quasi alla fine dell'Ottocento, nasce la De Angelis, la stamperia Banfi, che poi diventerà la De Angelis Frua, rimarrà aperta funzionante fino al 1855, e poi lo vedremo dopo, nel 1974 verrà abbattuta. E cominciamo, 1898, Franco Tosi viene assassinato da un dipendente, questa è un'immagine del funerale di Franco Tosi che a 48 anni viene ucciso con un colpo di pistola nei pressi della stazione. E arriviamo nel nuovo secolo, nel 1900 si inaugura finalmente un monumento vero, questa è la locandina dei festeggiamenti, il 29 giugno viene piazzato il monumento al guerriero di Enrico Butti. E qua così, questa è una sorpresa fantastica. Legnano, cioè prima Garibaldi arriva e dice dobbiamo fare il monumento, poi avevamo la possibilità di fermare Mussolini e invece inoltre la domanda di maestro elementare e viene respinta. Guardate Mussolini a 20 anni. Leva anche un bel vieux, però non ha fatto altro che fare il maestro.
Ma voleva fare il maestro, perfetto.
1903, il primo padiglione dell'ospedale prende forma. Eccolo qua, questo è ancora il primo padiglione che vediamo di a fianco alla via Candiani. L'ospedale di Legnano nasce qua. Nello stesso anno la manifattura di Legnano, che ce l'abbiamo ancora lì, bella, fruibile, che in questi mesi in tanti sono andati a visitarla con tutte le mostre, i progetti che hanno fatto i ragazzi, diversi gruppi di ragazzi, e sempre i Banfi ci sono dietro questa costruzione che è quasi uguale praticamente a quella che c'era in Corso Italia, e questa ce l'abbiamo ancora e vediamo che fine farà anche questa manifattura, ex manifattura. Poi nel 1906 possiamo pullarci anche di aver avuto un tentativo di fare le automobili a Legnano. Guardate che bella questa immagine, qua siamo in via Boccaccio, là sulla destra di tutta questa costruzione è rimasto là sulla destra quella casetta che adesso era adibita ad uffici, che è ancora in piedi, e qui è stato costruito quel capannone molto alto dove c'era scritto industrie elettriche di Legnano. Questo era il nuovo. Però lì dietro ci sono dei capannoni, secondo me sono capannoni di inizio Novecento, ristrutturati in qualche maniera, aggiunti, alzati, così. Quindi arrivando col treno, cioè, si vedeva questa cosa molto carina. 1907, che è una data, diciamo, non certo, o meglio, la Volsitz a Legnano è arrivata con la fabbrica in via 20 settembre, però è stata tutta una collaborazione con la Tosi, con i cantoni, eccetera. E diciamo che il 1907 lo mettiamo come data della nascita delle nostre biciclette, vedete che veramente era nata per fare le automobili, ma poi alla fine, visto anche le altre esperienze, si è finiti a fare biciclette. 1909, il nostro bellissimo palazzo Malinverdi, 28 novembre c'è l'inaugurazione del palazzo, che era così all'inizio, vedete solo le 5 finestre, l'inaugurazione del palazzo è stata fatta con questo pezzo, vedete che lì sotto, dove c'è adesso Largo Tosi e lungo via Gilardelli, correva l'Olonella, un ramo dell'Olonella. Nasce il Legnano Calcio, dopo diversi tentativi dall'inizio del secolo di far nascere una squadra della città, il 1913 è l'anno in cui il Legnano Lilla parte, e di cui abbiamo celebrato un centenario 3 anni fa. Poi arriviamo al 1919, la prima Coppa Pernocchi. Chi di voi ha mai visto il trofeo? Io l'ho scoperto in questi giorni, non sapevo neanche che avesse questa forma. Questa è una foto del 39 con Coppi, cioè Coppi. Qua siamo in Via Verdi, all'inizio di Via Verdi, praticamente lì dietro adesso c'è la BCC, quella che vedete. 1921 abbiamo lo stadio di inaugurazione, mi sono a 6 ottobre, no 20 ottobre, c'è l'inaugurazione del nuovo stadio Pisacane, era un campo anche questo della Franco Tosi, e poi diventa lo stadio della città. 1923 arriva l'Istituto dell'Acqua, appena rimesso in sesto, questo lo riconosciamo. Mentre nel 1924 diventiamo città, Quindi quello che prima si poteva definire un borgo, borgo agricolo, un borgo diventato industriale, veniamo insigniti il 15 agosto del titolo di città. E nello stesso anno, il 20 settembre, c'è l'inaugurazione della prima autostrada del mondo, così si dice, non so se in altri luoghi, comunque in Europa sicuramente questa è la prima autostrada, il primo tratto Milano-Legnano, poi ci sarà biforcazione fino cosa dei laghi, la 8 e la 9. Questa è un'immagine del Corriere, della domenica del Corriere, giusto? Il 24 è un anno premio. Si inaugura il sanatorio Regina Elena, che è il adesso il parco Ila, ex Ila, quindi ha 90 anni anche lui. Poi nel 25 succede una cosa strana al nostro campanile della Basilica. L'orologio viene portato da lì sotto, viene innalzato di qualche metro e portato sotto la torre campanaria. Qualcuno sostiene che questo lavoro sia stato fatto perché non si vedeva, stavano crescendo le costruzioni e non si vedeva l'orologio, l'hanno alzato per farlo vedere più da lontano. Nel 28 invece nasce e si inaugura il museo Guido Supermeister su Corso Garibaldi, vedete là di fianco la parte della Bernocchi, qua dietro si intravede un pezzettino del vecchio convento di Sant'Angelo, poi sono diventate scuole, acquistate dal comune all'inizio del Novecento, prima addirittura una conceria ce l'avevano fatto dentro, e poi nel 68 sono state inaugurate quelle nuove, che vediamo adesso. Nel 29 siamo invece all'inaugurazione di Palazzo Italia, che adesso chiamiamo Palazzo Italia, era Palazzo Littorio. Con le giornate di sole, quando il sole sbatte contro, se vedete in controluce si vedono ancora le scritte che sono state appunto cancellate, ma si riescono ancora a intravedere, sia lì sotto che quella là, sono stati cancellati i fasci, così. 1932 arriva la fontana, la nostra fontana che è rimasta lì un po' di tempo, non so in quanti l'hanno vista con i fasci che sono stati cancellati, quindi dopo la seconda guerra mondiale, ma erano scolpiti i fasci su tutte e tre le figure che adesso abbiamo là davanti al cimitero. Ecco qua che nel 1933 viene ampliato Palazzo Malinverni, e questa è una foto diciamo del fine anni 30 in cui si vede in maniera clamorosa la differenza tra il vecchio e il nuovo, e se adesso ci sono le auto che sporcano le costruzioni con lo smog, una volta c'erano le ciminiere che insomma, nel giro di 25 anni cosa avevano combinato sul nostro palazzo. Ecco Mussolini che torna a Legnano e visita la scuola Bernocchi col senatore, eccoli lì, perso qualche capello, ma ed ecco che arriva nel 35 il primo palio assegnato a San Domenico. C'è una fotografia molto bella, eccola qua. Qua siamo in Corso Italia, vedete, di quello che delle costruzioni che vedete là dietro non c'è rimasto più nulla. E attenzione, 36 Gino Bartali vince il Giro d'Italia con una bicicletta Legnano. Sempre in tema di ciclismo, Gino Bartali nel 38 vince il Tour de France. Conferisce la battaglia dietro. Ecco, queste non è che siano le cose più importanti, sono state cose scelte così a caso, diciamo abbiamo con notizie di ciclismo ne abbiamo messe dentro diverse, c'è stata in questi sabato scorso l'inaugurazione della nuova sede dell'Unione Sportiva Legnanese, che anche lei è da oltre un secolo presente nella nostra Legnano, e allora abbiamo inserito qualche notizia in più. 1939 nasce Andrea Vaccaro, il maestro che sul nostro gruppo di Sei di Legnano Se posta tutti i giorni le sue opere, e che hanno sempre a che fare con Legnano, la città che lo ha adottato. E nel 39 viene inaugurata anche la colonia elioterapica, un altro luogo un po' misterioso, la alla canazza in mezzo al bosco dei ronchi. Sarebbe bello un giorno poter fare delle visite come si fa adesso con la manifattura o altri luoghi come si è stato fatto con il FAI. Nel 40 invece viene demolita la Biloria, che era quel passaggio, questo è Corso Italia, qua siamo di fronte alla stazione, quella via Venegoni, quella oltre la barriera del treno, e vengono messe l'elettricità aerea per il treno e questa cosa era troppo bassa, e quindi viene demolita e si passa da quei cancelli con le macchine quando erano aperti fino al 65, quando viene inaugurato il sottopasso. Ecco qua, 41, Fausto Coppi vince il Giro d'Italia. Eccolo qua, Fausto Coppi giovanissimo, anche lui della squadra di Legnana, per questo che lo ricordiamo. E poi una cosa un po' infausta, nel 43, Legnano in guerra praticamente non è... L'unico episodio, insomma, di un bombardamento è stato questo, nella zona tra via Galvani e via Moscova. Vengono lanciate sulle bombe, ci sono 15 morti. 1944, la deportazione a Mauthausen di 7 dipendenti della Francotecna. Li lasciamo così, a ricordo anche del nostro senato. 1944, Mauro Venegoni fucilato dalle camicie nere. Questa è la figura di Mauro Venegoni, che viene poi ricordato su quella che era la via Novara, che partiva praticamente dalla stazione. Il tratto adesso dalla stazione, oltre Piazza del Popolo, fino alla via Firenze, è dedicato a Mauro Venegoni. Questa è l'ultima. 1946, il 25 aprile, viene inaugurata la fontana ai caduti, che poi è stata spostata di qualche metro adesso all'inizio del parco Falcone Borsellino. Direi che per la prima parte siamo a posto.
Bravo, bravo.
Questa volta ci vedremo che cos'è. Sicuramente la nostra Legnano l'abbiamo fatta tutti noi, la facciamo, no? Industriali, sulla quanto forse, i commercianti, i politici, tutti. Adesso vedremo, qualcuno forse ha capito, però non è così facile. La notizia bella che vediamo questa sera è che Mauro Giunta, che è quello di sinistra, scriverà un libro che uscirà prima di fine anno, con la storia di tutti i personaggi che sono tutti qua in questa sala blu a raccontare le loro esperienze, la storia di Legnano. Quindi si entrerà ancora più nella storia e arriveremo fino alla prossima puntata, dove spero avremo ospiti anche qualcun altro. Va bene, questo negozio è storico, è l'Ottica Gallo. Vieni Giuseppe, dai, adesso lui ci racconta. Buonasera a tutti. Allora, sono sparito. La fotografia che vedevate prima, il piccolo ero io, avevo 12 anni circa e ho iniziato 2 anni prima, quindi a 10 anni. L'altra persona è mio cugino, Carlo, che ancora lavora nel negozio però di Castellanza, e niente, lui nel periodo estivo si andava a lavorare, nel senso che prima finivano le scuole, poi c'era l'oratorio, però magari non si andava volentieri, quindi nostro zio ci diceva di venire a lavorare. E facevamo tutto il periodo estivo. E in bicicletta da San Vittore io andavo a Legnano o a Castellanza, che erano i due negozi che avevamo. Il tutto dell'Ottica Gallo è partito nel 1959. Questa è la struttura odierna, che siamo situati in centro a Legnano. Ricordo inoltre che sempre a Legnano ci sono altri due ottici storici come noi, che è l'Ottica Bolchini e l'Ottica Re. Quindi...
Bravo, bravo.
Mi sembrava giusto appunto ricordare che c'erano anche loro. E stavo dicendo appunto che questa è la struttura nuova, quindi siamo in centro a Legnano, e devo ringraziare innanzitutto la direzione, Giuseppe Calini, che ci ha invitato, che mi ha invitato, e quando mi ha detto di venire non sapevo sinceramente cosa dire, cosa fare, anche perché venire qui e dire io non mi sembrava il caso. quindi mi ero preparato un attimino su quanto riguarda la storia dell'occhiale, che forse poteva interessare un pochettino. E quindi, esatto, perché questo è sempre il negozio, poi se andiamo avanti, ecco, questa è la parte vendita, insomma, dove si lavora. Ecco, questo è, ecco, nel 2002 io avevo preso un premio a Firenze al Palazzo Vecchio come maestro ottico. Sembrerà strano, ma comunque ai tempi sono stato forse uno dei primi in Italia a frequentare i corsi di ottica, che allora erano riconosciuti semplicemente dalla regione. Infatti dopo le medie sono andato subito a Milano a fare ottica. In effetti, sinceramente, mi trovavo con gente un pochettino più anziana di me. Se andiamo oltre, ecco, questo qui l'ho preso nel 2004, quindi l'anno scorso, quindi dopo 40 anni di lavoro. Veramente sono anche un po' di più, però non fa niente. Anche andiamo oltre, ecco, beh, qui sempre la Camera di Commercio a Milano per quanto riguarda proprio l'attività storica. Questo sono sempre con Albertini alla Scala di Milano. Andiamo oltre. Ok, ecco qui la parte sopra, infatti il negozio è diviso in tre piani, abbiamo un laboratorio, la parte sotto, diciamo, piano vendita che è piano terra, e sopra dove facciamo lenti a contatto e esami della vista. E questa è poi la strumentazione. Ecco, noi generalmente abbiamo sempre puntato di più alla professionalità piuttosto che al commercio, come si può vedere ai giorni nostri nelle varie catene o magari altre proposte che uno può trovare. Ecco qui, ecco. Qui così partirei magari con una spiegazione veloce per quanto riguarda la storia degli occhiali. Allora, partiamo già nell'epoca romana, c'era Plinio, che era un noto scrittore, che raccontava le gesta dei romani, che diceva appunto che Nerone guardava i giochi dei suoi gladiatori attraverso uno smeraldo. Questo per rendersi e darsi molta più importanza. Quindi questa è una leggenda che tutti i libri, infatti c'è anche un libro da Nerone ai giorni nostri, che appunto parla di tutte queste evoluzioni che si ha nell'ottica. Ecco, poi saltiamo vari secoli, fino ad arrivare intorno all'anno 1000, in cui i maestri, i vetrai veneziani, che avevano fatto le loro fonderie di vetro a Murano, cominciavano a valutare e a capire che guardare attraverso dei vetri, quindi delle ampolle piene d'acqua o di vario liquido, esistevano, si vedevano degli ingrandimenti. E lì è cominciato a partire un attimino il capire perché attraverso questi liquidi c'erano questi ingrandimenti. Sino ad arrivare al 1300, ecco, questo è un affresco che c'è in una chiesa del Triveneto, questa è la prima certezza per cui si vede appunto un frate amanuense che scrive con l'utilizzo di occhiali da vicino. Ai tempi gli occhiali si portavano così, che sono tipo questi, degli stringi naso, che non hanno nessun tipo di astine, lente piana, e venivano appoggiati, che dovete capire che sono molto scomodi e tutta una cosa così. La montatura era di legno, i cerchietti erano tenuti dal corde, lavorati in una maniera particolare. Qui si è andati avanti per parecchio tempo, sino ad arrivare intorno al 500, in cui fino al 500 le lenti erano biconvesse, servivano solamente per la lettura. Dopodiché si sono scoperte le lenti biconcave, che sono le lenti che servivano per i miopi, poche parole, quelli che non vedono da lontano. E da lì si è aperto un nuovo mondo, sino ad arrivare intorno al 700, in cui Beniamino Franklin, che è stato un inventore di lenti, adesso vi dirò quali, essendo miope, quindi lui portava le lenti biconvesse, aveva un grande fastidio di continuare a mettere e togliere gli occhiali, perché i tempi erano pesantissimi e molto fastidiosi, a differenza di oggi che ci sono montature in titanio, in carbonio, leggerissime, o addirittura quelle a giorno che hanno una struttura proprio minimalista. Ecco, Beniamino Franklin ha inventato le prime doppie lenti. Poche parole, erano due lenti, due semilenti attaccate, la lente alta era da lontano, la lente bassa serviva per guardare da vicino. Infatti si chiamavano doppie lenti. E da lì si è partiti con un'evoluzione non indifferente, infatti se ci guardiamo, tanti portano gli occhiali, generalmente sugli occhiali sono sempre progressivi, quindi un occhiale che serve da lontano e da vicino, lui fa fatica a portarli, però forse magari mi impegnerei un po' di più. Ecco da lì appunto nasce questa nuova evoluzione, c'è tutto un mondo e dietro te notevole. Comunque volevo farvi vedere, esempio, queste erano lenti bicontrave, non so se si vede. Ecco, vedete, sono estremamente piatte, vanno bene per il miope, ovviamente il centro ottico è una cosa un po' così aleatoria, però queste sono le di 900, comunque come occhialino, tenuto da delle stine a riccio, comunque, c'è così, oppure i primi occhiali in metallo, questi molto delicati, molto tutto, però dovete capire che qui le lenti odierne non è che si potevano montare, perché queste sono lenti piane, piatte, quindi le lenti da adesso su qui non è che ci stanno bene. Sino ad arrivare poi nell'Ottocento, si usavano questi, c'erano quelli, tutte parole che si mettevano così, questo non ha nessuno strass né niente, ma erano tutti strassati a seconda di chi portava una cosa del genere. Ecco, sino ad arrivare negli anni 60, forse questo l'avete visto anche in televisione, questo è un occhiale che portava la Paola Borboni, non so se ve lo ricordate, questo è un occhiale fatto a mano, molto bello, pieno di strass. Dopodiché, intorno qualche anno dopo, nascono questi occhiali. Questi erano i primi occhiali firmati. Questo è un Nina Ricci, che c'era gli anni di Noè. Ecco, ai tempi gli occhiali erano così. Sino ad arrivare a oggi, chiaramente adesso si usano occhiali di immagine, ormai non è più come una volta, che si diceva, ecco, quattro occhi o cose che sembrava, chissà che ormai l'occhiale serve e uno deve averlo, perché sennò. E poi si notano occhiali tutti pesanti, che si vedono, questa è la tendenza di moda. Se uno vuole essere comodo è ovvio che deve mettere occhiali molto leggeri, poi c'è di tutto comunque. Io direi che può essere sufficiente.
Non ne ho solamente, però io da quando avevo 10 anni, quindi 50 anni, che sono lì. Grazie gente, grazie che sei stato qua con noi.
Nel passato, con altre immagini e poi proseguiamo di oggi.
Prima di spegnere la luce, Valentino ci ha portato stasera un modellino delle macchine Fial, che quelle poche che sono state poi costruite, lui lo custodisce gelosamente nella sua collezione. Da Legnano sono venute fuori queste cose qui, forse cosa c'è in giro? Due o tre ancora, una a Torino è
sicuro. Una a Torino, okay. Ci sia solo quella a Torino?
No, ma di quelle vere, non una io, di queste ce l'ho anch'io. È bello, se questo 10 euro te la cavi, ma avere una di quelle vere di Andrea di Torino c'è ancora la Fial. Bene, allora, superata la seconda guerra mondiale, l'abbiamo già visto prima con la fontana di Piazza 4 Novembre, andiamo al 49, nascono i Legnanesi di Musazzi e Barlocco, 1949. Poi nel 54 viene demolito praticamente un intero isolato lì in centro tra Corso Magenta, via Cavallotti e via 25 Aprile, e nasce la Galleria Ina, che diventerà il luogo cult dell'epoca, perché c'è dentro anche il cinema, che riesce a contenere 1300 persone. E Gallo anche lo confiere. Nel 57 Enzo Pagani inaugura il museo, la Fondazione Pagani, che è ancora lì nel territorio di Castellanza, ma proprio sul confine. L'estate scorsa è stata messa anche a disposizione, tanti di voi credo che siano già andate, è piena di cose fantastiche, insomma. Io spero che venga spinta per far conoscere anche i giovani questo luogo magnifico, questo museo, unico museo in Europa a cielo aperto. 1958 si costruisce la nuova parte del Bernocchi, questa che c'è sulla via Diaz, dal 23 c'era la vecchia costruzione sulla via Bernocchi, nel 58, il primo maggio, viene inaugurato l'Istituto Tecnico Bernocchi, nello stesso giorno viene inaugurata anche la Bombesin della Riva, la media molto Bombesin della Riva. 1958 arriviamo a un altro, diciamo, momento che cambia il volto del centro. Appunto lì avevamo visto che c'era la stazione del tram, un deposito, una muraglia che correva lungo Largo Tosi. Questo spazio viene venduto e nasce il palazzo del INAIL. 1960, Ottavio Cogliati dell'Unione Sportiva Legnanese vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma, una cosa che questo grazie a Adriano che a fare il ricercatore ci ha tirato fuori questa notizia. Sappiamo che più di 50 anni fa un legnanese ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Qua un'altra notizia curiosa: Cucca Roaldi Felli è il primo ed unico fantino donna al Palio di Legnano. Eccola qua. Chi lo sapeva? Alzi la mano chi lo sapeva. Uno.
Si chiama Olga, no?
Olga?
Cucca è il soprannome. Si chiama Olga.
Olga Cucca. Vedi, aggiungiamo allora, vedi che queste serate servono anche per le correzioni. Avanti, Correo per San Magno, sì. 1962 nasce Antonella Clerici. Io non ho capito questa notizia, con tutte quelle che potevo prendere, Antonella Clerici è nata nel 62. E nello stesso anno Gigi Riva arriva a Legnano, il nostro campione arriva a Legnano, non so neanche quanto stia qui, forse un anno e mezzo. 1963, ci piaceva di più la foto della costruzione del grattacielo piuttosto che quello finito, che lo vediamo già con qualche piastrella in meno, ma qua siamo nel 1962 e il grattacielo comincia a prendere forma. Nel 64 invece la piscina comunale è rimasta alcuni anni chiusa, e nel 64 cominciano i lavori per poi riaprirla nel 65. Ecco qui i lavori, la struttura bene o male è quella che vediamo adesso, e è curioso vedere quello che ci sta intorno, insomma, roba di 50 anni fa. Ci abbiamo anche Allegrini qua, così che ce lo sistemerà tra poco. Nel 1964 muore Guido Sutermeister, un personaggio che ha fatto di tutto nella sua vita, un ingegnere della Tosi, per salvare il salvabile, e se non è riuscito a salvare il salvabile ci ha lasciato un sacco di documenti che ci fanno sapere cos'era la Legnano del fine 800 e i primi anni del 900. Lui andava a rompere le balle a tutti quando si buttava giù qualche pezzo di casa. Pensate che la casa, la costruzione dove c'è adesso il Bolchini, lì c'era una casa bismara del 400, dove adesso c'è Largo Seprio. E per costruire quel palazzo lì ci hanno messo 6 anni, perché saltavano fuori pezzi di affreschi, pezzi di camini, eccetera. E quando lo vedevano tremavano. Ed ecco che nello stesso 64 viene inaugurato il monumento ai marinai in piazza Carroccio. Così sappiamo che questo qua c'ha 50 anni, più o meno. E qua vediamo i lavori invece del sottopasso centrale, una cosa epocale per la nostra città, che aveva bisogno di collegarsi con l'oltrestazione. Questi sono vedete là la chiesa dei Santi Martiri, con la costruzione là in alto. E i lavori iniziano nel 63 e vengono conclusi nel 65, inaugurazione il 12 settembre. Certe case le vediamo ancora. Ecco qui che nel 65 arriva Max Pisu, nasce in Canazza, figlio di un operaio della Tosi, e un giorno prima o poi deve arrivare anche Max Pisu, così deve tornare. 1966 è la chiusura definitiva della nostra tranvia, che praticamente fino al 51 andava fino a Gallarate, quindi attraversava Legnano, poi dal 51 al 66 il capolinea era dove adesso c'è il parcheggio della entrata nuova del vecchio ospedale, tanto per capirci, questo la riconoscete, qua siamo sul Sempione. Qualcuno ha detto che quando c'erano i vagoni lì ci andava dentro a giocare negli ultimi anni, c'è scritto su Facebook, quindi era anche un gioco. Nel 69 un altro momento, diciamo, topico: il cotonificio dell'acqua, poi Brusadelli, viene distrutto. Qua siamo nell'isolato tra via Matteotti, via Gilardelli, via Milano e via Diaz. Qua abbiamo rischiato grosso di avere un altro centro con dentro 500 appartamenti, ma qualcuno si è opposto ed è diventato un luogo dove ci si parcheggia, c'è un parco, cioè è stato costruito il tribunale, insomma. Nel 73 finalmente arriva l'acquisto del castello. L'acquisto del castello, partono le trattative già 10 anni prima, il castello è stato abitato, era praticamente una fattoria fino ai primi anni 70, la famiglia Villa è uscita da lì nel 1977 e il castello dopo negli anni è andato giù, insomma, qua vedete la differenza tra adesso che è stata ristrutturata questa parte qui, è stata ristrutturata la chiesetta. Piano piano adesso il castello è una bella cosa fruibile. Nel 74, quindi nel 72 chiude la Bernocchi, e nel 74 la villa, dove adesso c'è la biblioteca, viene acquistata dal comune, e adesso non so la data precisa di quando è passata, comunque negli anni 80, insomma, vi ricordate la biblioteca dove c'è adesso la fabbrica della pizza, è passata da lì alla villa dei Bernocchi. Poi altra notizione, 1974 Aceto vince il Palio, questo qui è un giornalista pazzo che ha voluto inserire questa notizione, è l'unica vittoria, vero? L'unica vittoria di Aceto. Per Santerasta. 1974, questa bellissima immagine, viene demolita la De Angeli Frua. Qualcuno dice che la chiamavano il Castellaccio, è scritto sui libri, è scritto così. Questo è un'immagine presa da Corso Italia. Avanti. 1976, Villa Junker diventa la sede della famiglia Legnanese. Quindi, caro Bononi, 40 anni è che siete lì a fare danni, diciamo, per dire. 77, nasce Antenna 3 Lombardia, ce la ricordiamo in tanti. Tortora, Flauto e Renzo Villa. Chi non ha goduto di queste serate? Adesso si fanno le serate al Welcome, prima si andava ad Antenna 3 per farsi vedere, per farsi inquadrare nel pubblico. Nel 77 nascono i Frogs a Legnano, è stata una parentesi durata non tantissimi anni, però i Frogs diventeranno anche campioni d'Europa. Nel 1979 una bella notizia, abbiamo il cimitero Parco. Quindi c'è l'alternativa o sul prato o nel cimitero monumentale per l'eternità. Nel 1984 invece viene piazzato il monumento ai caduti sul lavoro in Corso Italia. È una scultura che a tanti non piace, però ha il suo perché. Sì. Il braccio strappato, io ci ho messo un po' di anni per capire che la storia di quello senza braccio. E nell'85 c'è la fondazione di Dolce Gabbana. Noi abbiamo in città, credo che sia a questo punto l'azienda più grande che abbiamo a Legnano, 800 dipendenti, e loro hanno fondato qui a Legnano questo impero, la sede. 1985, chi non se la ricorda questa? I carri armati in città per togliere 70 centimetri di neve, tre giorni di nevicata continua, i carri armati sono arrivati in città, alla fine hanno spalato un po' di neve, hanno fatto di quei danni che forse la giunta Cattaneo se li ricorda. Ecco che nell'86 muore Tony Barlotto, la mabiglia dei primi legnanesi ci lascia e adesso lo abbiamo ricordato su una delle vie dell'area Cantoni, ex Cantoni. E nell'86 iniziano i lavori per il sottopasso di via San Michele del Carso. Questa è l'immagine che diciamo di fianco, sulla destra abbiamo il cimitero, stiamo guardando verso il Veruno. Nell'89 muore Felice Musazzi, eccolo qua. E nel 90 andiamo a recuperare, grazie anche ai Lions, all'amministrazione comunale insomma, dell'epoca, questo che era un rudere, è quello che è rimasto di tutta quella zona lì di via del Gigante Corso Garibaldi, una costruzione del 400. Adesso anche questa sarebbe bello vederla più spesso, vediamo cosa si potrà fare. Nasce nel 90, un'altra cosa curiosa, l'estate a tavola, siamo nel giardino del parco Bernocchi, quindi praticamente Bernocchi ci lascia la villa per fare la biblioteca, il giardino dove è nata prima la scuola media, adesso la scuola per l'infanzia, e poi arriva l'estate a tavola nel 90. Nel 91, pensate, sono passati quindi 25 anni che si va al mercato là vicino al cimitero, quindi sì, Piazza Castello. Sì. Nel 96 invece, quindi già 20 anni, che la Teresa qua, il monumento a Felice Musatti in via Gilardelli, bellissima questa foto qua, mi piace un sacco. Questa è quella dell'Adriano che fa tutti questi taroccamenti qua. 2002, ecco che arriva il quarto passaggio per andare oltre stazione, quello di via Montebello, tra via Montebello e via Bainsizza.
Non c'è foto storica?
No, sì, adesso sappiamo che abbiamo, nel 2002 abbiamo avuto il quarto passaggio, chiuso il passaggio a livello di via Plinio, via Ciro Menotti, quindi sono già 14 anni anche che abbiamo quel sottopasso. Nel 2005, quindi già anche qui oltre 10 anni, che la caserma viene chiusa. Nel 2006 Piazza San Magno con la fontana, con la sua caratteristica, viene praticamente rinnovata, chiusa al traffico, quindi sono 10 anni che abbiamo la nostra nuova piazza. E l'anno dopo, 2007, nasce anche il sottopasso ciclopedonale di Tracorso Italia praticamente e via Venegoni. Questo è un momento, una fase della costruzione del sottopasso. Muore nel 2007 Gianfranco Ferré, altro grande legnanese, e nel 2010 ci spostiamo tutti dal Sempione a via Novara per farci curare al nuovo ospedale. Nel 2012 viene inaugurato invece il parco Falcone Borsellino, tutto quel parco nell'area ex Cantoni è dedicato ai due giudici assassinati. 2015, diciamo l'ultima opera fatta dalla Giunta Centinaio, il parco finalmente insomma, prende il castello, prende un... diventa una cosa bella, diciamo, con tutto questo giro intorno. Adesso manca solamente di ristrutturare il vecchio mulino là o di abbattere, non so cosa succederà, però adesso insomma è bellino il nostro castello. E fra 10 giorni riavremo il Teatro Legnano. Bene,
ringraziamo.
Va bene, siamo in orario, sì.
Ci siamo, dai.
Sì.
Prossimo ospite.
Allora, esatto, allora, esiste a Legnano, cioè è nato a Legnano questo padre Carlo Crespi, adesso il signor Riganti verrà qua a raccontarci, ci farà vedere delle cose bellissime. Loro hanno fatto una fondazione, giusto? Un'associazione, una fondazione? Esatto, che vogliono far conoscere questo personaggio che per 60 anni ha fatto il missionario, diranno tutto loro. Quando me l'hanno raccontato ho detto ma venite al welcome a raccontarlo, loro sono in giro per la città a raccontarci tutta questa figura e il microfono adesso è vostro, prego.
Grazie. Per stare nei tempi ho scritto l'intervento che deve essere entro 4 minuti, quindi conoscendo il sottoscritto mi dovrebbero poi staccare la spina. Sì, 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 sì. Buonasera a tutti. Prima di tutto desidero ringraziare il signor e la signora Luciana e Giuseppe Carini, promotori dell'iniziativa Incantesimo della Nostalgia, il signor Daniele Berti, che ha voluto inserire in questa sesta puntata anche Padre Crespi, concittadino illustre all'estero, ma fino a poco tempo fa quasi sconosciuto nella nostra città. Inoltre desidero ringraziare anche tutti loro che sono qui presenti. Dopo il mio intervento è solo per dare il là alla dottoressa Alessandra Moviglia, che è la responsabile del laboratorio di biologia molecolare del nostro ospedale, in maniera tale che lei possa poi, da par suo, intervenire e spiegare alcune cose molto interessanti dal punto di vista scientifico. Parlare di Padre Crespi, avendo a disposizione pochissimo tempo, è sempre un grosso problema, almeno per me. E ciò è dovuto alla sua personalità poliedrica e quindi può essere vista da angolature diverse che dimensioniamo rispetto al tipo di pubblico che abbiamo davanti. Tuttavia, a voi che siete un pubblico particolare, con l'aiuto della dottoressa Alessandra Moviglia, vi dicevo, sembra più appropriato presentarlo come naturalista e come botanico. Carlo Crespi nacque il 29 maggio 1891 e lui orgogliosamente diceva dappertutto: sono nato a Legnano, famosa città lombarda dove Federico Barbarossa fu annientato dalla Lega dei Comuni Lombardi. Quindi il 28 gennaio del 1917 divenne sacerdote salesiano, il 15 giugno 21 si laurea in scienze naturali con specializzazione in botanica, discutendo la seguente tesi: contributo alla conoscenza della fauna d'acqua dolce delle stense e località limitrofe. In seguito ricorderà che avrebbe dovuto esporre la tesi in 15 minuti, ma che la discussione si prolungò per oltre 2 ore e che la commissione d'esame si limitò ad ascoltare stupefatta senza fare domande. Volendo programmare una documentata esposizione missionaria internazionale da tenersi a Roma nel 25 e a Torino nel 26, i superiori gli chiesero di occuparsi delle missioni equatoriane soprattutto dal punto di vista scientifico. Il 23 marzo del 23 partì per l'Ecuador per portare a termine l'impegno di inviare il materiale necessario per l'esposizione missionaria internazionale. Mise in pratica tutte le sue conoscenze universitarie, soprattutto nella raccolta dei minerali, della flora e della fauna. Iniziò lunghe esplorazioni sia sugli altopiani andini che nel cuore della foresta amazzonica dell'Oriente ecuadoriano, nel corso delle quali raccolse numeroso materiale che catalogò, registrò in vari taccuini da campo e documentò con numerose fotografie. Superando una serie infinita di difficoltà, riuscì a raccogliere 600 varietà di coleotteri, 60 uccelli imbalsamati dal bellissimo piumaggio, muschi, licheni, felci, che seccò a regola d'arte e inserì nelle diverse collezioni, delle quali vi parlerà appunto la dottoressa Moviglia. Concludo, in totale quindi riuscì a studiare 200 specie locali. Concludo leggendovi alcuni passaggi di una lettera che scrisse il 15 aprile del 1931 e che ci dà un'idea di come Padre Crespi concepisse l'esplorazione scientifica. Ritorno in questo momento da una faticosa escursione durata 60 giorni. Ho potuto così slanciarmi nel cuore delle foreste e vivere nell'intimità con gli indios e continuare l'opera vitale di ricerca. Per scoprire la loro vita bisogna perdersi con essi nel cuore della foresta, nell'intimità della vita familiare, nel loro lavoro, nelle loro cacce, nelle loro pene, nelle loro gioie, nei loro lutti, nelle loro guerre. Con la nuova tecnica acquistata negli Stati Uniti nel 1929, il campo di ricerca mi si è aperto in maniera vasta, e ben più interessante. Per aver salvato dalla morte alcuni shuaras gravemente infermi, la riconoscenza dei capi tribù fu così grande che si sono disposti a svelarmi i più reconditi segreti della tribù. Tutto il complesso delle loro pratiche religiose, i loro canti, le loro poesie, le loro credenze, i loro dei. Davvero mi si è aperto un campo vastissimo, in parte già sospettato nelle ricerche anteriori, ma in parte assolutamente nuovo. E dopo il suo intervento seguirà 8 minuti e mezzo di proiezione di quello che si è salvato di un lungometraggio che lui fece sugli indios della foresta amazzonica nel 1926. Quindi vedrete uno spezzone del 1926 nel quale, essendo ovviamente un film muto, si è salvato solo questo spezzone di un film che era un lungometraggio, perché nel 1962 ci fu un attentato a Cuenca dove lui aveva realizzato una serie di opere e la sua cineteca, dove oltre a questo film originario ne aveva raccolti tanti altri, e si è riuscito a salvare questo spezzone che voi vedrete. È muto e quindi io ho messo un sottofondo musicale e ho messo un commento orale da parte mia. Grazie. Bravo.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito ai signori Calini e agli amici dell'Associazione Carlo Crespi, perché mi hanno dato ancora una volta l'opportunità di far partecipe altre persone all'incontro che ho avuto io con questo personaggio legnanese. Quando li ho incontrati, loro mi hanno dato da leggere questo libro che di fatto parla indietro. Parlava di un missionario scienziato, che sembra una contraddizione in termini. Io mi sono chiesta come fa una persona nata a Legnano all'inizio del secolo, dello scorso secolo, a essere sia missionario che scienziato. Questa cosa mi ha incuriosito molto. Per cui cerco di proporvi la figura di Padre Crespi naturalista per come mi ha incuriosito. E vi devo fare la proposta, ovviamente, ma mi sembra che qua siate abituati, di tornare indietro nel tempo e di passare dal colore al bianco e nero. Quindi mi sono chiesta, ma questo Padre Crespi che è nato a Legnano nel 1891, com'era la Legnano di quel periodo? Chiaramente non ve lo devo spiegare io, perché mi sembra che qua gli esperti ce ne siano tantissimi. Un'altra domanda che mi sono posta invece è: qual era la situazione del pensiero biologico nel momento in cui si laurea Padre Crespi? Diciamo che nel 1859, quindi 50 anni prima, Darwin espone la sua teoria dell'evoluzionismo, che è una teoria originalissima, nuovissima e che crea tutta una serie di dibattiti nel mondo scientifico, al punto che quando nel 1866 Mendel pubblica le sue leggi sull'ereditarietà, passano completamente inosservate, perché il mondo scientifico era impegnato, diciamo, a gestire tutto il concetto di selezione naturale, evoluzionismo, eccetera. È solo nel 1900, quindi quando Padre Crespi era già nato, era da poco, che le due teorie possono essere messe insieme da studiosi come De Vries e comincia a prendere forma la biologia come l'abbiamo studiata noi a scuola. Prima sicuramente il pensiero scientifico era diverso. È in un ambiente di questo genere, in un Legnano del fine Novecento, in un ambiente scientifico di questo genere, che si può collocare la figura di Padre Crespi. Si laurea, abbiamo detto che diventa sacerdote salesiano, eccetera, si laurea in scienze naturali presso l'Università di Padova nel giugno del 1921. Con quella tesi e con quella discussione della tesi di cui vi ha parlato Carlo prima, con questo sistema, con questo atteggiamento molto entusiasta verso i suoi studi, al punto da incantare l'intera commissione dell'Università di Padova. E poi, addirittura quando i suoi superiori salesiani lo mandano per la missione in Ecuador, là dove deve raccogliere il famoso materiale per la mostra missionaria del 1925, addirittura il rettore dell'Università di Padova scrive alle autorità ecuadoregne una lettera di raccomandazione in cui si raccomanda di accogliere questo scienziato, questo naturalista, che ha come unico scopo quello di raccogliere materiale e di affrontarlo dal punto di vista semplicemente naturalistico. Il rettore dell'Università di Padova non era un salesiano, era il rettore dell'Università di Padova, quindi sicuramente un personaggio laico che ha riconosciuto in una figura religiosa una grande, come dire, indole dal punto di vista del ricercatore. È così che nel 1923, con tutta una serie di traversie, riesce a imbarcarsi sul vapore Venezuela, attraversa l'oceano e arriva finalmente a Guayaquil in Ecuador. Riesce, il suo obiettivo era quello di raccogliere materiale per una mostra missionaria, quindi doveva raccogliere qualcosa che in Europa non era conosciuto, e aveva la si è organizzato per avere la possibilità di entrare all'interno dell'Amazzonia. Chiaramente segue le vie d'acqua, questo è lui che rema, con tutta una serie di persone che l'accompagnano nella sua spedizione, segue le vie d'acqua e arriva nell'Amazzonia. Quando lui entra nella foresta amazzonica rimane letteralmente incantato, perché entra nella foresta vergine, una foresta che nessuno aveva mai visto prima, nessuno aveva mai descritto prima, e affronta questa esperienza con la, come dire, la curiosità tipica del biologo che è sorpreso e rapito dalla magia della foresta. Anche noi possiamo pensare di essere rapiti dallo stesso tipo di paesaggio, ma lui non rimane solo incantato, affronta questa sua esperienza con i criteri e con i carismi che gli sono stati insegnati e che lui ha studiato, ovvero, andiamo avanti, innanzitutto bisogna ricordare che è il primo che arriva nell'oriente dell'Ecuador. Nessun altro occidentale prima aveva mai esplorato questi territori. E che cosa può fare? È vero, gli hanno dato un compito di raccogliere materiale, ma lui non solo raccoglie materiale, classifica, documenta, fotografa, filma, cerca di organizzare tutte le informazioni che riesce ad avere in questi anni, in questi mesi di, chiamiamole, esplorazioni, di viaggio. Per cui tutto quello che lui riesce a raccogliere deve essere poi spedito in Europa. È vero che i suoi superiori gli chiedono anche di mandare animali vivi, per cui raccoglie degli uccelli che vengono spediti nelle gabbie, ma un sacco di altri organismi che lui raccoglie, come arbocelli, felci, licheni, non possono essere spediti così in Europa, non ci sarebbero mai arrivati. Per cui, diciamo, facciamo l'esempio delle felci. Non può trasportare le felci raccogliendole come noi raccoglieremmo un mazzo di fiori. Riesce a costruire un erbario. Le felci che sono state raccolte da padre Crespi nel 1924 ancora oggi si trovano al museo di Valsalice, cioè lui le ha organizzate in un erbario che è ancora esistente e consultabile. Fare un erbario non vuol dire raccogliere la foglia della pianta, ma vuol dire raccogliere tutte le parti della pianta, la radice, tutto quello che può permettere il riconoscimento della pianta. Questo è stato essiccato, organizzato e spedito in Italia. Anni dopo, nel 1938, il professor Bosco, venuto a conoscenza dell'esistenza di questo erbario, si fa la domanda di vedere che cosa in realtà anni prima era stato raccolto da questo padre Crespi, e descrive nel suo lavoro pubblicato sul Nuovo Giornale Botanico Italiano, che è una rivista autorevolissima che esiste ancora e che è l'organo ufficiale della Società Italiana di Botanica, adesso ha cambiato nome ma è esattamente questa, pubblica un articolo dicendo che il professor Carlo Crespi, erborizzando nell'Equatore orientale, vuol dire raccogliendo erbe nell'Equador orientale, preparò nel 1924 una vistosa collezione di felci. Questo lo scrive un botanico, non lo scrive un legnanese affascinato dalla figura di padre Crespi. Questa raccolta è stata utilizzata nell'esposizione di Roma, eccetera. Praticamente la collezione dei felci di Crespi comprende circa 600 esemplari. E lui scrive, lo scrive ai suoi colleghi botanici, frutto di enormi cure imposte dalle notevoli difficoltà non solo di raccolta, ma anche di preparazione e conservazione del materiale, perché nell'Amazzonia, nella regione dove si trovava lui, il clima è eccezionalmente umido e provoca una rapidissima fermentazione delle piante, per cui lui è riuscito a essiccarle in una regione dove le precipitazioni raggiungono i 4-5 metri l'anno, quindi non solo è riuscito a raccoglierle, ma è riuscito anche a conservarle. Delle specie descritte, quindi delle 600 specie raccolte, il professor Bosco le classifica tutte 600, cioè le prende così come le aveva organizzate Crespi e le denomina secondo i criteri internazionali dei botanici e si accorge che 56 sono endemiche, vuol dire esistono solo in Ecuador, ma soprattutto che ci sono almeno 16 specie che nessuno aveva mai descritto prima, e lui le chiama, dà un nome a queste piante e le chiama crespiane, dà alle piante che Crespi ha raccolto il nome crespiano, ogni pianta ha un nome e un cognome, le identifica in questo modo. A me sembrava una cosa abbastanza affascinante, però non mi sono fermata, mi sono chiesta, ma ho capito, nel 1938 il professor Bosco chiama queste piante crespiane perché nessuno le aveva mai descritte prima, ma nel 2016 come siamo con le piante dei Crespi? Sono andata, invece che arborizzando, navigando in internet, e ho trovato un sito che è un database dei nomi delle principali fonti bibliografiche delle piante. Vuol dire che in questo sito è un database, è un database internazionale, cioè l'unico database riconosciuto a livello internazionale. E ho pensato, andiamo avanti, di provare a prendere per esempio la Bryopteris crespiana e vedere come si comporta il database del 2016 nei confronti di una pianta classificata nel 1924 denominata nel 1938. Di fatto, se si inserisce il genere Bryopteris, si trova la specie crespiana denominata dal professor Bosco nel 1938, cioè nel 2016 ancora possiamo ritrovare traccia della storia del naturalista padre Carlo Crespi, che è iniziata all'inizio del Novecento e che è arrivata fino ad oggi, che probabilmente andrà anche oltre il giorno d'oggi.
Mercoledì 21 giugno 1995, nella sala Alfredo Pareta di Escanseco, nella Casa della Cultura Ecuadoriana, è stato proiettato il film Gli Invincibili Shuaras dell'Alta Amazzonia. Girato dal salesiano padre Crespi nel 1926, è proiettato il 26 febbraio 1927 nel Teatro Eden della città di Guayaquil. Dopo un lungo e difficile lavoro di restauro di quello che era stato del film originale, devastato e rovinato dall'incendio del Collegio Cornelio Merchant della città di Cuenca, avvenuto nel 1962, con immagini originali del lungometraggio dell'epoca, fu il lavoro dei missionari salesiani. Il montaggio è stato realizzato mediante l'intervento della Cineteca della UNAM in Messico, con il coinvolgimento della Casa della Cultura. Nel 1923 il sacerdote italiano Carlo Crespi lasciò il paese per recarsi nella regione amazzonica per raccogliere ciò che sarebbe servito nella prima esposizione missionaria internazionale voluta da Pio XI per l'anno santo del 1925 e per quella salesiana da realizzarsi a Torino nel 1926. Padre Crespi arrivò in Ecuador in un momento in cui il cinema si stava sviluppando in un modo molto popolare, comunque come una novità. in un momento in cui il Papa Pio XI voleva dare un tono di serietà scientifica al lavoro missionario. Don Carlo arriva come un naturalista, un musicista, uno scienziato che intende usare questo nuovo mezzo di comunicazione che è il cinema. Egli pensa che lo strumento più opportuno per far conoscere il lavoro e i problemi dell'Oriente ecuadoriano sia il cinema, perché queste notizie, queste immagini possono arrivare a un pubblico molto ampio e in tutto il mondo. Crespi trae da tutto ciò questo volto nuovo dell'Ecuador, mostrandolo dall'interno, dalla foresta. Egli prende dal vivo questa vita del popolo Shuar e vuole diffonderla. Questo è il primo aspetto della relazione di Padre Crespi con il cinema. Egli intuisce cioè che è un gran mezzo per parlare alle masse del tema che a lui sta molto a cuore, le missioni. Tuttavia, Crespi non si fermerà molto tempo nell'Oriente, si impadronisce dei problemi, parla di essi con molta incisività, con un tono quasi profetico. Però, per una serie di circostanze, molto presto, egli va a Cuenca e lì si ferma. Qui inizia il secondo aspetto del modo in cui Padre Crespi utilizza del mezzo cinematografico. Egli desidera parlare dell'Oriente mediante la sua esperienza di naturalista, ma soprattutto degli abitanti, utilizzando il suo linguaggio forse un po' enfatico, spesso estasiato. Egli parla degli Shuar nella loro vita quotidiana, ma anche come i famosi guerrieri misteriosi e invincibili della foresta. Egli insiste molto su questo aspetto, a volte anche in un modo un po' romantico, sperando che in questo modo risulti coinvolgente per l'uditorio che si trova davanti. Questo lungometraggio, che vuole essere un documentario sull'Oriente ecuadoriano e sui suoi abitanti, come ho già detto, lo ha girato nel 1926 in San Pietro di Méndez, località sul fiume Upano, provincia di Morona Santiago, con la collaborazione dei fotografi Rodrigo Ucheldín e Carlo Abocasio. Per il missaggio definitivo, poi, si avvalse del cineoperatore Fontana, che girò le pellicole italiane Quo Vadis e Gli ultimi giorni di Pompei. Questo primo film di Don Carlo è un film muto, suddiviso nelle seguenti quattro parti. La prima parte, da Genova all'arrivo nell'Oriente. La seconda, alcuni costumi degli Shuar e la festa della Zanza. Terzo, l'opera salesiana nelle missioni. Quarto, il supporto del Comitato Patriottico Orientalista delle Señoras, gruppo di donne abbienti che sempre sosterranno Padre Crespi nelle sue opere. La parte principale del film coincide con la partenza via mare dal porto di Genova e l'arrivo a Guayaquil, della quale documenta l'attività commerciale, i giardini pubblici e le strade. Il focus del documentario si sposta poi su Cuenca nell'intento di raccontare il paesaggio dell'Oriente, la vita quotidiana delle donne, l'educazione dei figli, la fabbricazione delle pentole, la preparazione della chica, bevanda fermentata, il confezionamento delle ceste, la mietitura, la tessitura del cotone, la costruzione di una cerbottana con dardi avvelenati per cacciare gli uccelli. Descrive la vita animale nella foresta e la pesca con il barbarasco, metodo di pesca ora proibito dalla legge, che prevedeva l'uso di ceste intrise di un veleno estratto dalla radice del barbarasco. Il viaggio cinematografico continua con la rappresentazione di scene di caccia al puma, al giaguaro e al cinghiale da parte di indios armati di lance e fucili. Il documentario prosegue con la rappresentazione di un fatto macabro ambientato in un villaggio indigeno. L'agghiacciante reportage ha come protagonista una certa Makeipa, la quale fa uccidere il marito per procedere alla trasformazione della sua testa in una zanza. La cerimonia è accompagnata da danze, mentre la cinepresa passa ad inquadrare il paesaggio. L'estremo realismo delle immagini non è che un preambolo per introdurre il tema principale della pellicola, l'opera missionaria dei salesiani che evangelizzano con il metodo tipico di Padre Crespi, ovvero dell'inculturazione, cioè semina del Vangelo solo dopo aver studiato e conosciuto i loro usi, costumi, lingua e religione. Solo successivamente educano e mostrano loro la via del progresso a partire dalla costruzione di strade e ponti, dall'agricoltura tradizionale moderna, del lavaggio dell'oro dei fiumi. Nella parte finale, il film mette in evidenza il supporto ricevuto dal Comitato Patriottico Orientalista delle Señoras.
Attualmente a Cuenca, quindi in Ecuador, si è chiuso il processo di beatificazione, che è in due fasi, la fase diocesana dove il Servo di Dio è morto, e tutti gli atti sono già stati trasferiti a Roma, e in questo momento io sto collaborando con il postulatore della causa, che verrà a Legnano il 2 aprile prossimo, perché il 2 aprile verrà inaugurata una mostra permanente sul Padre Crespi nella chiesa di Santa Maria della Purificazione, che è quella chiesetta che c'è sul Sempione, dove c'è la rotonda che dà sul lago, questa chiesa ci è stata data, abbiamo... Ecco, quindi in pratica questa chiesa ci è stata data in comodato d'uso, noi la useremo per fare questa mostra permanente e altri momenti per far conoscere sempre più e sempre meglio questa figura estremamente conosciuta e che ha ricevuto medaglie d'oro dall'Ecuador, anzi addirittura nel 1935 è stato nominato commendatore della Repubblica Ecuadoriana. E 80 giorni prima di morire lo stesso Pertini lo ha nominato commendatore della Repubblica Italiana. Grazie.
Ok, proseguiamo. Guardate queste immagini, sono bellissime, sono di un legnanese che non è questa sera ma ci sarà la prossima volta e disegnerà proprio qui Alisi, che fa disegni per padrone. Mi servono per introdurre un grandissimo personaggio, guardate come sono belli. Tutti fatti naturalmente a mano, ma non hai altri belli pure che... Ecco qua, questa è l'ultima, io ho avuto la fortuna di averla, l'ultima vera Alfa Romeo secondo me, ancora con la trazione posteriore, Ponte di Dion, bellissimo, quando le macchine hanno fatte veramente bene. Quando si parla di Alfa Romeo c'è solo un nome, non è facile vendere 1500 macchine all'anno, dietro di me c'è un vulcano che adesso arriva qui e vi spiegherà come farlo. Signor Pietro Cotti, venga.
Eccolo qua. Non sapevo di essere un vulcano.
1500 macchine all'anno.
Ti faccio un'osservazione che mi piacerebbe. Grazie alla famiglia Calini per avermi invitato in questa circostanza dove nel 2015 abbiamo celebrato 60 anni di attività. 60 anni sono una storia lunghissima che ho ripercorso e rivissuto con queste immagini che avete. Prego.
Adriano adesso fa andare tutto
qua. Ah ecco, voluto che rappresentassi. Abbiamo fatto un fascicolo che racconta un po' la storia dei nostri 60 anni, che abbiamo dedicato questo libro a tutti coloro che ci hanno aiutati a percorrere 60 anni di storia, dalle nostre maestranze, che mia figlia Elisabetta non vuole che si chiamino né maestranze né dipendenti, ma che si chiamino risorse umane, perché è giusto che si chiamino così, che insieme ai nostri clienti e ai nostri fornitori ci ha fatto percorrere 60 anni di storia. Nasce nel 53 quando papà Giuseppe, che era un costruttore edile, diplomato capomastro, che è geometra di oggi, disse a noi figli, torna indietro un attimo che c'è una cosa che devo far vedere a lui che non c'è. E mio padre era, sta 1902, è stato fatto il percorso di capomastro, ha costruito a Legnano il primo grattacielo del territorio, 6 piani in piazza San Magno, che dovete dirlo, perché, no, perché è la costruzione, per due ragioni, perché nel 1929, in piena crisi mondiale, papà a 27 anni cominciò la sua attività azzardando di costruire il palazzo più alto del territorio, 6 piani, che ha ospitato per parecchi anni Enzo Pagani, con la galleria del grattacielo, perché il grattacielo Legnano era questo prima che nascesse la torre. Ma andiamo avanti, nel 53 papà decide di fare di far fare ai figli un'altra attività oltre a quella di costruttore, e dice: la guerra è finita, la gente deve muoversi, deve correre, probabilmente l'automobile può essere una cosa interessante. Naturalmente l'automobile per noi era una cosa oscura, perché costruttori da una vita, la nostra famiglia, cosa faccio io per far conoscere la nuova attività? Prendo una bella sprint e mi metto a correre. Ho fatto per 2 anni il corridore di rally e di gare di regolarità, e mi sono divertito un mondo all'insaputa di mio padre, che questo avesse saputo che andavo a correre. Gli dicevo: dove vado a domenica alle 5? Mi alzavo alle 5, ma vado a fare, a trovare un po' di colleghi che hanno la nostra attività per vedere di imparare qualcosa, invece andavo a correre. Ma è stata un'esperienza bellissima. Andiamo avanti, e la nostra azienda nasce nel 55, papà Giuseppe ci ha costruito 300 metri quadri di capannone, ci ha dato 3 milioni in banca di Legnano. E io, 19enne appena diplomato, insieme a mio fratello, diplomato anche lui, peretto elettrotecnico, ha detto: arrangiatevi. 19 anni, 22 mio fratello. Abbiamo fatto di strada una vagonata, questa è la prima sede che è di fronte alla Madonna delle Grazie, per chi è di Legnano, che poi abbiamo trasformato successivamente, quando diventammo concessionari esclusivi di zona, l'abbiamo trasformato in Fratelli Cozzi, ampliando la sede, facendolo 2 piani, e qui cominciò la nostra avventura sul territorio abbastanza importante. Andiamo avanti, naturalmente il lavoro continuava a aumentare, le vendite continuavano ad aumentare, avevamo bisogno di nuovi spazi, individuiamo in via Toselli un pezzo di terreno, 20.000 metri di terreno, e abbiamo fatto una cosa veramente importante, perché nel 1970 l'abbiamo inaugurata, noi abbiamo costruito 7.000 metri coperti ed era una struttura veramente enorme, ma ci ha permesso di svilupparci e di percorrere tutta questa strada. Andiamo avanti, questa è la nuova sede inaugurata nel 1970. Che cosa abbiamo fatto però? Io dico sempre a mia moglie che la mia amante è questa azienda, e allora tutti i nostri soldi, non abbiamo mai tolto un dividendo dall'azienda, tutto quale guadagnavamo veniva reinvestito, e noi ogni 10 anni, come si suol dire, rivoltavamo l'azienda come un calzino, rifacendo la parte estetica, ma creando nuova cultura nell'ambito delle nostre risorse umane, facendo corsi di formazione per dare alle nostre realtà una capacità tecnica in grado di poter affrontare il mercato sempre più in evoluzione. Difatti voi vedrete che andando avanti la sede, che è questa, la prima sede di Viale Toselli, è stata ristrutturata per diverse volte, lo vediamo andando avanti con le immagini, e qui ecco là c'è la prima parte dove abbiamo trasformato la parte che era dovuta all'assistenza, perché prima l'azienda era due terzi assistenziale e un terzo commerciale. L'evoluzione ci ha indotto a ribaltare questi dati, facendo diventare per un terzo assistenziale e 2 terzi commerciale, fino nelle varie evoluzioni che noi vedremo, percorrendo naturalmente per decenni questo percorso, andiamo avanti, noi troviamo altre ristrutturazioni fino a che entra in azienda Roberto. Roberto, laureato nel 1991, era un appassionato dell'attività dell'azienda veramente in maniera importante. Naturalmente io mi ricordavo dell'esperienza fatta con mio padre e dissi a Roberto, laureato a 24 anni, gli dissi: se l'azienda ti piace è qui, se la vuoi gestire, se vuoi andare a fare archeologo in Egitto a scoprire le tombe dei faraoni, fai quello che vuoi, scegli liberamente cosa vuoi fare. Lui mi disse: l'azienda mi piace, vorrei che diventasse la mia attività. Bene, domani mattina andiamo in banca, prendiamo le tue firme, da dopo domani mattina comandi tu. Il giorno dopo Roberto, che aveva allora 26 anni, diventò il titolare a firma libera dell'azienda. Gli ho solo detto: fai quello che vuoi, se l'azienda per 2 anni fa un bilancio negativo la chiudiamo, se sei bravo dimostrami che sei bravo, e l'azienda ha fatto 60 anni di storia. Andiamo avanti, questa è la terza strutturazione dove abbiamo trasformato le facciate, le parti interne con un grosso showroom per le vendite. Andiamo avanti, naturalmente abbiamo coinvolto poi i vari personaggi, da Nannini, che era un corridore che correva in Alfa Romeo, che era un carissimo amico e che veniva a trovarci, come De Adamis, un altro corridore che faceva parte della nostra realtà pubblicitaria. Naturalmente nei passaggi vediamo le varie automobili che si sono susseguite dagli anni. Siamo arrivati al 50° con una grossa ristrutturazione ancora dell'azienda, avanti, fino a che siamo arrivati nell'ultimo decennio. E Roberto dice, per raccontare 50 anni abbiamo fatto un libro, per celebrare gli ultimi 10 dobbiamo farne un altro, perché l'evoluzione è talmente veloce che se non ti aggiorni continuamente non ce la fai a star dietro. Roberto, ecco qui, per raccontare la storia di un'azienda probabilmente una volta bastava scrivere un libro dei 50 anni, oggi sembra necessario scriverlo nei 10 anni, perché i cambiamenti e la velocità con cui avvengono fanno sì che le cose da raccontare sono tante quanto quelle dei 50 anni precedenti. Ed è vero, una volta facevamo i piani quinquennali, oggi bisogna fare i piani 15 giorni alla volta, perché sennò non ci stai dietro, ma ce la facciamo. Andiamo avanti, questa è la rivoluzione più importante. Arriva Elisabetta Boccognana, anche lei ha fatto 10 anni di esperienza fuori dall'azienda, ha fatto una carriera veramente bellissima lavorando nel marketing, quindi lei è entrata in azienda come responsabile del marketing e delle risorse umane. L'azienda è in mano loro due, con due gestioni completamente distinte. Roberto fa la parte commerciale, Elisabetta si occupa di marketing, dei rapporti con la clientela e dei rapporti con le nostre risorse umane. Andiamo avanti, le nuove strategie, dove abbiamo creato un'altra attività parallela che è AutoCoach 55, che diventava di supporto per poter lavorare con le vetture di importazione. Noi oggi la nostra attività importantissima è di acquistare vetture all'estero che compriamo dalle aste che vengono bandite dalle case che fanno noleggio a lungo termine, tipo la Hertz, la Maggiore, la Europcar. Noi compriamo vetture alle aste, vetture che hanno da 6 mesi a 1,5 anni come massimo, e siamo nelle condizioni di offrire alla clientela un prodotto di costo molto interessante nei confronti del prezzo della vettura nuova. Vendiamo vetture ancora in garanzia della casa madre, ma addirittura abbiamo inventato con un'assicurazione una garanzia Fratelli Cozzi che è di 8 anni, chi compra da un usato ha 8 anni di garanzia. Se non ci credete, provate e poi vedete. Andiamo avanti. Ecco, le strategie nuove sono quelle di avere agganciato al marchio Alfa Romeo, che abbiamo gestito in esclusiva per più di 50 anni, di agganciare nuovi prodotti. Alfa Romeo ha avuto un momento di crisi di prodotto, noi avevamo i clienti ai quali non sapevamo più che cosa dare perché non avevamo prodotto, ci siamo agganciati ai marchi BMW e Mini, e successivamente abbiamo anche introdotto nuovi marchi che sono tutti i marchi del gruppo Fiat, cioè Alfa Romeo, Lancia, Fiat e Jeep. Oggi la nostra azienda ha 2500 metri quadri di showroom nei quali è possibile trovare veramente di tutto e di più. Andiamo avanti. abbiamo un'officina di 1400 metri quadri con 10 ponti elevatori, con tutte le attrezzature più sofisticate che si possono essere oggi sul mercato, perché oggi la vettura è elettronica, non è più una macchina meccanica ma è elettronica, e se non hai dei tecnici diplomati in elettronica e gli strumenti necessari per individuare i problemi, non fai niente. Andiamo avanti. Nel 2007, questa è la quarta ristrutturazione dell'azienda, volevamo fare una cosa veramente importante da abbinare all'ultimo decennio, dove l'inserimento dei marchi ci dava una nuova capacità sul mercato. Abbiamo contattato gli architetti Buratti, che sono stati classificati fra i primi 100 d'Italia, voglio dire, hanno fatto il museo della Lamborghini, hanno fatto tutti i negozi della Perla, le donne sapranno che cos'è, tutti i negozi della Perla in tutta Europa, hanno fatto la villa di Barilla, stabilimenti per la Barilla, quindi dei personaggi importanti che hanno preso la nostra vecchia sede. E mi sono impressionato quando ho visto arrivare due tir di acciaio che servivano per imbragare tutte le parti di cemento armato, 540 quintali di acciaio per poter fare tutte queste pensioni a spazio e dare all'azienda un aspetto estremamente moderno. Andiamo avanti che vediamo le altre immagini che corrono. Il marketing, come dicevo, è un po' il dono che Elisabetta ha vissuto e l'ha trasformato in questa realtà, inventando questo concorso, chiamiamolo, che è Woman in Power, coinvolgendo le donne. Era importante coinvolgere le donne per sfatare il detto donne motori, gioia e dolori. Noi siamo convinti che era un vecchio detto che non regge più. Siamo ormai, quest'anno facciamo l'ottavo anno, dove coinvolgiamo le donne, come in questa realtà della famiglia Calini, che ha veramente trovato un momento magico per presentare Legnano. Noi scegliamo un gruppo di 30 donne, che sono manager, che sono persone che hanno una capacità sul territorio, alle quali diamo un'automobile per 8 giorni, e dopodiché raccogliamo delle sensazioni. Ed è veramente una cosa interessante, tant'è che l'anno scorso abbiamo depositato il marchio perché ci hanno chiamato a Torino che vorrebbero farlo diventare un concorso nazionale. Andiamo avanti. Siamo molto attenti al territorio, siamo iscritti a Impatto Zero, dove diamo un contributo sul nostro fatturato di macchine vendute per la piantumazione della nostra terra. Quello che ci dispiace è che i nostri soldi vanno in Amazzonia, vanno in Brasile, vanno dove si piantuma quello che gli altri distruggono, e non possiamo darli all'Alto Milanese perché non riescono ad avere la possibilità di trasformare i soldi che ricavano in rimboschimento del territorio. Abbiamo fatto un fotovoltaico che ci ha permesso di non immettere nell'atmosfera non so quante tonnellate di CO2, e questo fa parte delle energie alternative che servono per far consumare meno petrolio e respirare un'aria un po' più tranquilla. Un impianto con 860 pannelli fotovoltaici, con i quali produciamo circa 200.000 kW all'anno, che serve per il nostro fabbisogno, e riusciamo anche a vendere un po' a Enel. Quindi un grosso investimento, perché l'ha fatto venire un grosso investimento, ma è stato veramente positivo. Siamo tutti gli anni, noi diamo il famoso regalo di Natale che mandavamo ai nostri collaboratori, a certi personaggi, l'abbiamo trasformato da buon vino, da champagne, come si usa fare, in donazioni a Save the Children. Da 5 anni mandiamo un'offerta loro, perché probabilmente è meglio che abbiano un contributo loro che qualcuno beva la bottiglia di champagne in meno. Andiamo avanti. Ecco, l'azienda poi ha vinto un concorso con questa fotografia, dove dice: chi ha detto che per fare pubblicità bisogna spogliarsi? Era riferito alla pubblicità fatta dalle donne, così chiamate oggetto, che poi è da discutere, ma che si sono viste in televisione e nella pubblicità cartacea, mi hanno detto: perché se il prodotto è bello non devi spogliarlo per farlo vedere. Vorrei dirvi quanti premi abbiamo preso, ma mi sembra di essere un po' presuntuoso, quindi non lo dico. Dico soltanto che anche la mia città di Legnano ha premiato la Fratelli Cozzi con una targa Legnano che produce, caro sindaco. Quindi quando vanno a consegnare, io ho detto: dovrei dare io una targa al Comune di Legnano, perché è la città nella quale mi sono manifestato e mi ha permesso di vivere, allora erano 50 anni, di vivere una realtà importante proprio grazie a questo territorio. L'ultimo premio l'abbiamo ricevuto settimana scorsa dalla Regione, che l'avevamo già vinto nel 2013, Fratelli Cozzi ha sviluppato buone prassi di responsabilità sociale, in particolare negli ambiti del rapporto con la clientela, del rapporto di lavoro con le nostre risorse umane. Siamo stati premiati quale unica concessionaria in Lombardia e sono premiati, tra l'altro la Hunter di Legnano, eravamo insieme, e su 2600 aziende del territorio, 111 premiate. Noi per il secondo anno abbiamo ricevuto questo premio qui, che ci ha inorgoglito, perché vuol dire che il nostro fine non è soltanto fare soldi, ma essere utili anche socialmente al territorio. Vi voglio anche dire perché promozione c'è qui il presidente della famiglia Milanese, che noi da anni, avendola inventata un po' io con l'amico Caironi, la fondazione con le borse di studio, ogni anno partecipiamo con un contributo a dare borse di studio agli studenti. Tenete conto che la fondazione famiglia Milanese ha erogato 5 milioni e mezzo di borse di studio, di euro, 5 milioni e mezzo, 300 mila euro 2015. Questo lo dico perché se qualcuno di voi volesse darci una mano è ben accetto. Quindi farlo pubblicità per gli altri e non per me. Però è talmente bella la Fondazione Famiglia Milanese che merita di essere aiutata, perché fa del bene agli studenti che a volte senza contributo non potrebbero continuare. Andiamo avanti. E questo diceva Martin Luther King: I have a dream. Il dream ce l'avevo anch'io, ma l'ho trasformato in una realtà. Io da 50 anni raccolgo vetture storiche Alfa Romeo e le raccoglievo, le mettevo nei vari saloni. Ho detto: vogliamo celebrare 60 anni dell'azienda trasformando queste raccolte in un museo. Questo è il museo che abbiamo inaugurato alla presenza del signor sindaco nell'ottobre del 2015, e che raccoglie 54 vetture storiche Alfa Romeo, che prodotte dal 1950 ad oggi. Noi abbiamo una vettura per modello prodotto da Alfa Romeo. Quindi si tratta di archeologia industriale di una fabbrica del territorio che era a 20 km da Legnano, che non c'è più purtroppo, che è l'unica raccolta al mondo, scusate ma non è presunzione ma è la cronaca che l'ha definita così, l'unica raccolta al mondo didattica privata, che poi c'è Alfa Romeo che è la sua, ma voglio dire, didattica perché racconta un percorso di 60 anni di prodotto Alfa Romeo. Chi avesse voglia di conoscerlo, di vederlo, se va in internet Museo Fratelli Cozzi può vedere un bel po' di immagini e può prenotarsi per una visita guidata. L'ingresso è gratuito, non si paga niente e sicuramente siamo certi, perché l'abbiamo vissuto, tutti quelli che vengono si sono emozionati nel vedere un percorso così importante. Andiamo avanti con quattro immagini, vedete, partiamo da questo 2005 Sport del 1950, abbiamo poi la gemella Cabrio, che sono due pezzi veramente rari, e nella collezione abbiamo due vetture uniche al mondo, che non ha neppure Alfa Romeo, perché le abbiamo trovate prodotte in un esemplare unico, due di queste le abbiamo noi. Corriamo con le immagini, così vediamo di concludere questa carrellata. Solo per la cronaca, stasera verrà il gran maestro del Collegio dei Capitani. Noi domani sera hanno organizzato loro, noi gli abbiamo dato lo spazio museale, faranno il gran galà delle contrade. Signor sindaco, ci sarà domani sera? No, ci sarà un rappresentante dell'amministrazione, mi auguro, un gran galà, cioè lo spazio disponibile a tante manifestazioni, perché sono 1500 metri di spazio con più di capacità di fare oltre. Elisabetta ha voluto dire che questa è una realtà per sempre, mi auguro di potervela far vedere. Penso di aver fatto abbastanza veloce la presentazione della mia azienda. Grazie a Legnano, grazie a voi che siete stati presenti questa sera e grazie alla famiglia Camini di questa opportunità. I complimenti a chi ha fatto poi questa raccolta di immagini, che si rimette il grattacielo di Legnano per onorare mio padre che 27enne si è avventurato in questa situazione nel 1929, la piena crisi mondiale. Mi farà piacere.
Al prossimo incantesimo.
Grazie, grazie.
Volevo dire, per farlo gongolare un altro pochettino, maggio 1981 entro nella concessionaria Alfa Romeo, salgo sulla Alfetta targata MZ3 1967, io voglio questa macchina e l'ho portata a casa.
Bravo.
Una cosa devo dire, perché è troppo bella, siccome giochiamo in casa in Sant'Erasmo, voglio dire che io quest'anno celebro i 60 anni da quando ho fatto il capitano di Sant'Erasmo, 1956. Sono la storia, Odrene, conosciamo dalla vita, la storia dice che sono tuttora il più giovane capitano della storia del Palio. Pensate che non ero ancora maggiorenne, perché venne nominato a giugno del 56, io gli anni li compivo a luglio. Ci fu un attimo di preoccupazione da parte del consiglio comunale, perché allora si diventava giovane di 21 anni e un capitano non poteva essere minorenne. Però ce l'abbiamo fatta.
Mamma Osvaldo, mio zio Osvaldo, la ditta Centinaio, e quanti ne hai? Tutto quello che guadagnavamo lo investivamo, c'è qualcosa che ci accomuna veramente, vero? Va bene, dai, ultima carrellata di fotografie e poi i due ospiti. Certo, ho avuto una giornata veramente, ma è qua con noi, il nostro sindaco è veramente gentilissimo. Allora, vai. Abbiamo un fotografo eccezionale che fa delle fotografie di Legnano totalmente belle, che sembra di essere in America. Adesso lui ve le farà vedere, poi commenta, e c'è anche un po' un gioco, diciamo così, perché poi è un po' un salotto di amici.
Grazie, buonasera a tutti. Sì, buongiorno. Ringrazio innanzitutto Giuseppe per l'invito.
Cosa della morte?
Sì, cioè iniziare da qua. Vi farò vedere alcune immagini della Legnano ovviamente attuale, degli ultimi 5 anni. Abbiamo già visto tante immagini vecchie, adesso vediamo, ci concentriamo su quelle nuove. E sarà a modo di quiz, alcune vi chiederò di interagire, magari chiedendovi dove si trova un determinato posto, ci saranno inquadrature un po' particolari. Facciamo questo giochino, dai, non le mai. Tipo questa, dove sarà? Grande indovinello. Allora, questo è il cuore di Legnano, secondo me. C'è proprio Daniele, dove sei finito, Dani?
Sono qua.
Ah, mi sto andando in capigliatura. No, avevi indetto tu un concorso, un sondaggio sul sede di Legnano, dove chiedevi appunto quale fosse il luogo simbolo di Legnano.
Sì.
Appunto, tra le opzioni c'era l'Alberto, la Stato del Guerriero, il Castello Medievale, Piazza San Magno, il tuo parrucchiere forse, ma quello non ha vinto nulla. Ecco, questa è un'altra immagine. Vedete, ecco,
no. Stai
sotto. Va bene, sparisci.
Sì, adeso la parete.
Insomma, sono varie interpretazioni della... In questo luogo simbolo. Ecco, questo è un quiz. Immagine quiz, dove potremmo essere? Ah, lo sanno tutti. Anche il sindaco lo sa, fuori sindaco. Sì, può andare. Questo è il cimitero parco, che trovo bellissimo a livello, non so se ci siete mai stati. Da vivi? Trovo che sia un parco bellissimo. Ci sono varie inquadrature. Yes. verso il tramonto. Questo?
Devi stare uno sulla parete.
Ah, devo stare qua.
Tanto tu ne sai a memoria.
Questo? Campanile di?
Madonna delle Grazie.
Madonna delle Grazie? Forse con la prossima qui sono da arrivarci. Beh, sì, adesso penso sia chiaro. E questa è... sono varie appunto situazioni, varie stagioni. Queste le voci che vedete ovviamente sono sull'obiettivo, essendo molto vicino allo zampillo. Ecco, questa penso sia una delle più difficili da captare. Facile per te, ci sei stato insieme a me.
Bravissimo.
Chi ha detto museo?
Lui.
La signora, sa tutto la signora. Ha vinto una settimana presso il Welcome Hotel di Trocchi. Ovviamente siamo sì al museo. Ah, ecco, qua siamo a casa del sindaco, casa sua. Questa è un'immagine...
È la casa di tutti quella.
È la casa di tutti, sì, certo. Però converrà con me che questa è davvero una foto fuori dal comune. Sono entrato. Vai. Ecco. Qua, quanti sei? 15 giorni fa c'è stato un torneo di subbuteo, dove appunto il sindaco stava giocando, e durava 10 minuti la partita. Ci ha messo 9 minuti e 40 a fare questo movimento. Penso che lui non sia riuscito poi a far più nulla. Vai avanti. Ecco, questo è l'unico movimento in 10 minuti insieme. Vai. Infatti, partita finita 0-0.
Ci eravamo messi d'accordo, però
è finita? Sì, è finita. Questa? Sono preparatissimi. San Domenico, ovviamente. Anche qui è una zona di Legnano che hanno migliorato secondo me tantissimo, ovviamente sottopando su questo. E questa appunto è la situazione interna della stazione. Il cantone, qui molte polemiche su quelle quattro torri, chi dice belle, chi dice brutte. Secondo me non si va neanche male. Questa è la contrada più forte di Legnano in assoluto, senza nessuna discussione. Ecco, questo è un particolare che poco tempo fa ha fatto un po' il giro del web. La riconoscete? Sì, ovviamente. Facile. Si è creato per un certo periodo questo...
Montana parte di Legnano.
Esatto. Ed era molto bello perché era ghiacciata completamente. Questo è un particolare della fontana, e poi c'è la fontana nel totale. Vai dal pure. Questa è la fontana nel totale, è bellissima. Beh, qua c'è qualcuno che sicuramente la riconosce subito in prima fila. Ovviamente siamo a Villa Juncker. Sì. E questa è già più particolare.
Marco Castello.
No.
No, è Castello.
Il Castello.
Dietro
il Castello. In quale occasione?
La Piazza del Castello.
Esatto. Quindi quando fanno la simulazione della battaglia il giorno prima dei fuochi. E qui molto bello. Beh, qua siamo al Mulino Cornaggia. Una situazione un po' di abbandono, con quel fantasma in alto, come cambia poi la fotografie nelle varie stagioni, qua in estate sembra già un paesaggio, nonostante l'abbandono, già un paesaggio molto più bello. A proposito di abbandoni, esatto. Qui qualcuno mi ha detto, ma questo è un fotomontaggio, in realtà non è un fotomontaggio, io, quello vino lì sono io, sempre che quasi mi stia buttando a questo tronco d'albero, è solo un semplice gioco di prospettiva. C'era il cavalletto posizionato in basso con la fotocamera, io ho fatto qualche passo in là e si è creata questa illusione ottica del, come se mi stessi buttando dall'alto. Appunto, questo è l'ex sanatorio. Qua dove siamo? Ho sentito qualcuno legnarello. Non c'è un legnarello. Allora, questa era una buttata. Questa l'ho scoperta dopo 20 anni che abito a Legnano, l'ho scoperta spesso un mesetto fa. Sapete
dove si trova?
Canazza, esatto. La trovo bellissima questa statua. Non so cosa voglia dire, non ho incontrato il parroco, ma...
Però buttandoci
un botto. Però è bella, tutto questo è totale.
Il bambino
gli è ripreso frontalmente. Avete dove si trovano?
Altra croce.
Qua siamo al castello. Questa cos'è? Tu dirai, vai in giro con uno specchio in macchina? Sì, vai in giro con uno specchio in macchina. Questa vabbè, era uno specchio molto vecchio, una cornice molto vecchia, pensavo sì.
Prima
di buttarla si attinava bene alla cornice del castello medievale.
Che auto è quella davanti?
Quella è un'auto che il signor Cozzi promenerà tagliando gratis più tardi di domani. È andato via, per questo non risposto. Niente, qua siamo tutto sempre il castello. Qua? Magenta. Come magenta? Sì, esatto. Ecco, anche qua si sono create un po' di discussioni negli ultimi tempi su questo peduncolo. Io ne ho approfittato, spero di non aver preso nessuna multa. Ci sono solo andato a piedi. La macchina l'ho lasciata qui, macchina fotografica anche prima. Beh, qua siamo zampiti, è un modello vecchio, sembra che ora li hanno abbelliti, sono bellissimi adesso, con i vari colori. A questo punto sempre zampiti. Una curiosità, torno indietro un secondo, questi qua ovviamente sono le scie delle macchine, con i tempi lunghi in fotografia così creano le scie delle macchine. In realtà questa era una macchina dei carabinieri. Perché immaginate un po' la situazione, io ero in mezzo al prato, col cavalletto, la macchina fotografica, tipo cecchino. Loro, arrivando, mi hanno visto e si sono fermati, hanno proprio bloccato il traffico perché pensavano qualcosa di losco, sì, qualcosa di... Poi vabbè, hanno capito, hanno passato il finestrino, sono ripartiti, e sono ancora qua io. Vai. Ecco qui, dove potremmo essere dappertutto, però... un parco, diciamo, vai avanti, già qua c'è qualche indizio di più.
La casetta vicino all'ospedale.
Bravo, esatto, questa era un'altra immagine indizio, ma ci siete già arrivati, e quindi la casetta, questa è una delle zone, personalmente a livello fotografico penso sia la zona più bella di Legnano, proprio a livello fotografico. C'è un detto, c'è una frase bellissima di un famoso fotografo che diceva: ci sono 100 persone che passano davanti a un muro e non vedono una fotografia. Passa un solo fotografo davanti allo stesso muro e vede 100 fotografie. Questo per dire un posto così spoglio, così semplice, cosa può regalare. Bellissimo. Non so cosa servisse, non sono mai riuscito a scoprire, non so se qualcuno lo sa. Non sono mai riuscito a... Sì, vabbè, passiamo nelle varie stagioni, quindi invernale, autunnale, anche qui. Dov'è? Sì, però vederla lì da sola isolata mette un senso di pace, un senso di malinconia.
La pianta è arrivata dopo.
Esatto,
non è che ha costruito la
casa. No, vero. Questa sì è un po' una versione horror. Questo siamo, siamo in Corso Italia, anche qua c'è un elemento che ci fa capire che è una foto recente, non so se ci arrivate, è difficile, cioè non può essere una foto di 10 anni fa, è una questione di... Esatto, esatto, quindi questa scia, ovviamente questa scia che vedete è una macchina con i fari posteriori che tradirà, quindi è una foto recente ovviamente. Vabbè, chiudiamo con questa che è forse la serata più bella che Legnano può offrirci, è bellissima, insomma, una gran bella serata questa. Va bene, niente, questa era la città di Legnano. Ah, subito. Niente, c'è una sorpresa, rubo ancora 2 secondi. Entro. Vai. No, questa. Ecco. Dillo tu, Davide.
Vogliamo ringraziare un ragazzo che ci dà sempre una grande mano qua per queste serate.
Allora, l'Adriano è un giovanotto di 60 anni che abbiamo coinvolto in queste cose che vedete. E 2 mesi fa è andato in pensione, quindi un altro da mantenere, e allora gli abbiamo preparato, grazie all'arte di Francesco, questo album ricordo abbiamo fatto una serata in pizzeria, insomma gli rimarrà un ricordo per sempre, però dovrei continuare almeno per 20 anni a darci una mano a fare gli incantesimi della nostalgia.
Allora, abbiamo quasi finito, però là, c'è una legnanosità tangibile, si sente proprio. Allora, il gran maestro, dai, noi queste serate qua, noi vogliamo solo trasmettere un po' di positività, quindi non parliamo di politica, soprattutto non critichiamo mai niente e nessuno. Ecco il nuovo gran maestro, il nostro primo. Lui dirà quello che succederà di nuovo. Anzi, posso chiamare un vecchio amico, Marco Tai, facciamo una specie di intervista, è tutto così improvvisato. Vieni Marco, per fare qualche domanda. Marco Tai, direttore di Legnano News, sempre presente.
Io avevo portato una fotografia perché mi piaceva mostrarla, lui la conosce benissimo, volevo però farla vedere anche a voi. Quando ho chiesto a Giuseppe se c'erano fotografie, mi ha detto sì, qualche fotografia c'è, ma io volevo partire da questa perché Alberto Brini è un tipo un po' strano. Partiamo tutti dalle scuole elementari per arrivare all'università, lui ha fatto il percorso contrario, è partito dall'Università del Palio, cioè da Siena, per arrivare a Legnano. Se vuoi spiegarcelo.
Innanzitutto, buongiorno. Pronto? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, per chi mi conosce io sono Alberto Trini e da circa 5 mesi copro questa carica prestigiosa che rappresenta l'estrema personalità delle nostre contrade e quindi di questa manifestazione meravigliosa che è il Palio di Legnano. Ma mi è colto di sorpresa su questa foto. Sì, non è, diciamo che l'università del Palio sicuramente Siena. Io ho avuto la fortuna di avere degli amici che mi hanno portato sera da ragazzino, invece di andare in vacanza come tutti i ragazzi normali al mare in montagna, sono questo funziona, no? No, andavo a Siena, stavo 3 mesi all'anno, da giugno a settembre, passavo le mie vacanze tra un fantino e quell'altro, dai vari Calapino, che qualcuno magari si ricorderà, dove ho passato delle estate meravigliose, ad Aceto, questi fantini di quei tempi, degli anni 70-80, e nel contempo sono stato battezzato nella Contrada della Torre. Contrada della Torre, quale poi ho fatto tutto, diciamo, lo stage da alfiere, perché se non si chiamano sbandieratori, ma si chiamano alfieri. E ho avuto, insomma, diciamo, l'onore e la fortuna nel 79 di girare per la Contrada della Torre. È una scuola, quindi bisogna veramente, non è che è uno sbandierare casuale, è una scuola storica, quindi devo dire che mi ricordo ancora adesso che ho 50
anni. Ma questo ti è servito poi per introdurti a Legnano o è stata solo un'esibizione?
No, diciamo che allora, la Contrada della Torre poi è una diciamo, Siena è un mondo a sé, quindi parlo di Legnano con quello di Siena non c'entra assolutamente niente, se non fosse l'unica cosa comune sono i fantini, che sono gli stessi che corrono a Legnano, corrono a Siena. Devo dire che, ecco, uno può capire certi meccanismi che magari mi sono serviti poi crescendo nel fare il capitano, questo sì, perché la cultura che hanno loro per il palio è sicuramente completamente diversa dalla nostra. La nostra è una rivocazione storica e come fatto storico ad esempio non c'è il minimo di paragone, il nostro ha un riconoscimento come evento storico che Siena se lo scorda. È chiaro, loro hanno la città, hanno la tradizione da 800 anni, hanno che a Siena si nasce e si parla di palio, in casa esiste il palio, poi esiste la famiglia. È un po' diverso, però è chiaro che qualcosa uno poi
se lo porta dietro,
è normale. Poi mi è servito più che altro da capitano perché facevo, stando 3 mesi a contatto continuo, vivendo anche storie assurde dove mio padre... Allora, diceva, a un certo punto, io ho 18 anni, c'è stato un momento che stavo pensando di lasciare per andare a percorrere quel sogno. Poi meno male che c'è la mia papà, mi ha fermato, insomma.
Alberto, tu nel palio passi per essere soprattutto un uomo di cavalli, piuttosto che di cultura, di arte, perché il palio, io lo considero, quando parlo di palio mi emoziono, perché lo considero un ambiente che ti coinvolge e ti porta davvero dentro delle emozioni incredibili, sia a livello, dico, storico-culturale che anche agonistico. Tu passi per essere un uomo soprattutto legato al mondo dei cavalli, facendo gran maestro devi però cambiare un attimino la tua DNA, o sbaglio?
Allora, non è che passo per uomo di cavalli, allora, e nel ognuno...
Alberto Oldrini è tra i fondatori anche dell'associazione Il Barbero, guarda caso, che organizzava fino a 2 anni fa le corse a Legnano, quindi non è che puoi sfuggire a questa nomea.
Allora, diciamo che chi ha provato avuto la fortuna di fare il capitano, o avrà la fortuna di fare il capitano, io me lo auguro perché è una di quelle cose che, perlomeno per persone che come me sono cresciute, io 6 anni andavo a scuola in prima elementare, la maestra ha chiamato mia mamma e gli diceva a sua figlia un mese di maggio come se non esistesse in classe, perché... Allora, non è come adesso che la città viene imbandierata dall'amministrazione comunale, ma ogni contrada imbandierava la propria contrada e io, cioè, appena vedevo le bandiere e i tamburi, basta, per me era maggio, era palio, non c'era nient'altro. E io poi in contrada ho fatto un percorso nella mia contrada, quindi ho fatto il capitano negli anni 91, 92, 93 per la contrada di San Magno. È stato un percorso, ma perché io proprio ho sempre avuto la passione del palio e dei cavalli, quindi è chiaro che ogni capitano ha la sua peculiarità, c'è chi è un capitano più portato a questo tipo di discorso, c'è chi è il capitano portato più alla commissione costume o ai costumi, io ero un capitano, ero il capitano, cioè nel senso il capitano, il compito del capitano per ogni statuto di contrada di condurre la contrada della vittoria, ci ho provato, poi fortunatamente dopo 3 anni ho vinto, così almeno mi sono tolto questo pensiero. Poi è chiaro che io sono rimasto poi in contrada, ho fatto per qualche decennio da detto corso della contrada, devo dire con fortuna ma anche l'aiuto di tutta la contrada ho avuto la fortuna di vincere diciamo, in questo mio periodo 6 palli per la mia contrada.
Che gran maestro sarai, Alberto?
Ma io penso che questo potrà dirlo soltanto il tempo. Io ho cercato di fare il meglio possibile, devo dire in questo momento io sono in carica dal 3 settembre, quindi come tutte le cose nessuno lascia imparato. Sto cercando di capire. Devo dire che finora, sia dal punto di vista del direttivo che delle contrade, non mi posso lamentare. Stiamo lavorando per cercare di fare qualcosa, di portare qualcosa anche noi di come contributo a questa manifestazione, per cercare di contare fanno tantissimo, perché io ho detto anche nelle sedi di, chiamiamola campagna elettorale, di contare a Legnano sono delle eccellenze e sono dei, come se fossero dei centri sociali, perché sono centri di aggregazione e per la città sono fondamentali. Devo dire che le contrade fanno moltissimo nel sociale, fanno moltissimo tra di loro, fanno moltissimo per la città, per cercare di contribuire a migliorarla sempre questa manifestazione. Io non posso fare che altro che cercare di aiutarla con qualcosa che posso portare, insomma, ecco.
Forse c'era qualche immagine che volevi mostrare, non so cosa hai portato.
Spero che non sia qualcosa di
ancora. Io volevo solo mostrare questo perché mi sembrava carino far vedere, insomma, mostrare l'Alberto Drini da dove arriva la sua passione, no? Arriva da questa, anche da questa...
Sì, il signor Cozzi mi ha detto che è diventato capitano giovanissimo. Io non giovanissimo, ma 26 anni ero già capitano.
Eri questo? Eri questo?
Esattamente, ero questo nel 1991. E per una contrada come Savagno essere capitano a 26 anni non era semplicissimo, anche perché in quegli anni i capitani non erano proprio ragazzini. Diciamo, erano persone abbastanza della mia età attuale. Allora ero il capitano più giovane, quindi andare anche a confrontarti con dei personaggi di quel livello non era semplicissimo, però ero molto più ruenti adesso sono molto, diciamo,
ti sei calmato?
Diciamo di sì.
Va bene.
No, diciamo che il carattere di una persona si modifica, ma io penso che anche è giusto che non cambi, perché sennò penso che chi mi ha voluto anche per questo.
Ok.
Penso,
Guardiamo le immagini, non so cosa c'è di questa, la vittoria del...
Questa è la cosa che amano tutti i legnanesi. Io penso che tutti i contraioli, e guai se non fosse così, il Palio è un sogno. Io dico sempre che il Palio aiuta a sognare tutto l'anno. Io mi lamento con i fantini attuali, ad esempio, perché i fantini, che sicuramente tutti conoscete, aceto della situazione, erano personaggi che facevano sognare. Oggi i Fantini fanno sognare meno, sono più professionisti, sono più preparati.
Quanti Fantini hai vinto?
Io ho vinto questo Palio con Bucefalo, ma ne 24 con Bucefalo. Ho avuto due amori nella mia vita di Fantini. Uno era Bucefalo, che ha vinto 4 Pagli, e l'altro era Giovanni Azzeri, che adesso ha vinto il Palio l'anno scorso, che era stato Fantini Samagno per 7 anni. E lì abbiamo fatto veramente... È stato un po' il nostro capolavoro, perché siamo riusciti a vincere un Palio a Samagno con un cavallo di proprietà della contrada, ed è stata la prima e finora unica volta, penso. È stata una nostra soddisfazione.
Abbiamo qualche altra immagine?
Perché ho fatto solo da giovane. Io ti ripeto a tutti i ragazzi, il padre deve essere in mano ai giovani, deve migliorare da questo punto di vista, deve essere veramente... Noi stiamo lavorando molto anche come movimento Palio, perché questo gap di ragazzi giovani e bambini cresca, perché sono solo loro che fanno il futuro. E la passione c'è da bambino, poi ti può venire. Il Palio è una malattia, il Palio sono come un quadro, e se ce l'hai nel sangue ce l'hai a 5 anni, ce l'hai a 20 anni, ce l'hai a 52, molto probabilmente spero di averlo a 80. Magari farò bene.
E per questo che la provaccia sarà tutta puntata sui giovani, da quello che
sì,
quel poco stiamo, che avete detto.
Stiamo cercando, poco. Sì, non te l'abbiamo ancora detto, perché dobbiamo definirlo, anzi, ringrazio comunque anche chi in questo momento che mi sta aiutando per questo progetto, che è l'assessore Tripodi, perché noi crediamo molto, abbiamo avuto ad esempio queste collaborazioni, queste sinergie che abbiamo aperto con la Pallacanestro Legnano, l'abbiamo aperto con Legnano Calcio, la teniamo con altre associazioni, ma con tutte le associazioni sportive, perché è un grosso carro di bambini. E i bambini e i ragazzi giovani vanno veramente avvicinati al Palio. E la provincia sarà improntata un po' da questo punto di vista. Ecco, una cosa che ci tengo a sottolineare, visto che prendo l'occasione, sono qua, non dico niente. È una cosa che sono orgoglioso, che sto portando avanti un progetto che inizierà il 12 di aprile, proprio con i giovani, perché mi sono reso conto, e questo vi racconto un aneddoto, io sono un malato di paglia, quindi perdonatemi, ma se non mi stoppate stiamo qua fino a 3 a parlare di paglia, eh? Quindi dite sono stufo, non mi fermo. La prima uscita ufficiale da Gran Maestro è stata alla serata su Navigli, non so se vi ricordate, quella manifestazione fatta, quella molto interessante fatta su Navigli. E quindi ero anch'io, perché anche se ho 52 anni, ma questa emozione, io devo dire che ogni volta mi emoziono, ogni volta, infatti ho 26 anni, ho detto corsa, tra capitano ho detto corsa, ogni volta che ero nei Boscavalli, quando c'erano le carrocce dovevo uscire e andare a sentire le carrocce ogni volta. Fin dall'ultimo anno, quando ho detto basta, era un'emozione e rimarrà sempre un'emozione. Però, quindi mi emoziono ogni volta che, specialmente in questo momento che il nostro Martello era maestro, perché quando ero bambino, non so se tutti lo sanno, il collegio dei capitani attualmente è a Castello di Legnano. Prima, qualche anno fa, era in via Giulivi, esattamente dove c'era la pasticceria Viola, no? E io da bambino, ero un pazzo di integrato già allora, passavo le serate sotto alle finestre del collegio capitani, perché allora veramente volavano le sedie ed erano collegi dei capitani con personaggi come Enzo Pagani, Sandro Gregori, Galimberti, ma erano collegi dei capitani che finivano a seggiolate ed era un divertimento unico, ma veramente un divertimento, no, perché comunque usciva quella genuinità che allora era il palio, oggi sono delle cose improponibili. Io oggi, capitani, faccio sempre questo esempio. C'era molta più goliardia 30 anni fa di oggi, però 30 anni fa non c'erano i social network, quindi oggi qualsiasi cosa che dove sbagli era molto più facile allora. E allora, proprio per questo, stavamo parlando con dei ragazzi di 15-20 anni, e a un certo punto gli faccio la domanda, ragazzo, ha un contraraiolo? E dico, ma tu sai che chi è il gran maestro? Risposta, è quello col mantello bianco. Però non è vero, non sono il gran maestro, lui che ha il mantello bianco e il mantello grigio. Quindi guarda, dice, ma il mantello bianco e il mantello grigio. Allora ho cercato di fare capire che il gran maestro ha il mantello bianco, ma quando era la funzione di magistrato il mantello grigio.
Giusto?
No,
è giusto.
In particolare mi sembra.
Allora,
se vuoi, a me non sembra.
Te lo dico io.
A me non sembra.
Il gran maestro la mattina del paglio al mantello bianco, al campo al mantello grigio. Ma avete mai fatto caso? Avete mai fatto caso, giusto? Allora da lì mi è nata l'idea, perché ho capito che sapevano poco di quello che è i concetti, i regolamenti e le figure. Anche ho condiviso con i ragazzi delle contrade e al 12 di aprile faremo la prima giornata di educazione civica pagliesca, dove devo dire che abbiamo già avuto un incontro con i rappresentanti, poi ho convocato tramite i capitani, che devo dire sono resi disponibili sui
video. Anch'io, perché questo non
questo è nuovo, no? E faremo queste giornate con i ragazzi, e noi che saranno, c'è stata una visione notevole, perché abbiamo proprio nel primo incontro preliminare con loro capito la necessità che avevano bisogno di questo contatto, di queste conoscenze, di questo contatto. E cominceremo queste giornate e secondo me saranno molto interessanti. Proprio in quest'ottica, domani sera, come diceva il prima Pietro Cozzi, faremo io ho detto Gran Grama,
Gran Grama,
che riprendiamo quella che è una tradizione del Collegio dei Capitani da 50 anni. Abbiamo invitato per la prima volta ospiti del collegio e ragazzi, quindi domani sera il Gran delle Contrade saranno 10 ragazzi del Contrade di ospiti, perché vogliamo fare capire il perché facciamo il Gran. Sempre in quel progetto che noi teniamo moltissimo al fatto di allargare i giovani, perché a me del paglio la passione ce l'ho già, ma chi, io ho un figlio di 7 anni, mi piacerebbe che tra 40 anni fossi per ascoltare cosa sta dicendo.
Volevo dirti, sei sicuro che la foto è del 1935, quella del carroccio che si lava?
No,
è del 32. Del 32, perché solo nel 32 abbia sfilato il carroccio, da quello che risulta a me, col crocino e non con il crocione. No, tutto.
Comunque io ripeto, ve lo dico da controraiolo,
Le contrade e il palio sono veramente una cosa importante per questa città, perché aiutano anche non soltanto, noi pensiamo che il palio debba durare un mese, le contrade devono servire tutto l'anno, entrano nel sociale, si aiutano tra persone, e la finalità deve essere questa. Poi l'ultima domenica di maggio è palio, e il palio poi, come tutte le corse, il palio non è una corsa ma un gioco.
Arriva la corsa, comunque arriva la corsa.
Beh, ma io, guarda, Vasco, ti dico sinceramente, poi finisco di parlare. Come ti dicevo prima, c'è chi ha portato determinate caratteristiche.
Io dico solo una cosa, che la sfilata di Legnano potrebbe apparire nella Piazza del Campo benissimo.
No,
la sfilata di Siena al Campo di Legnano sarebbe una cosa...
Ma la sfilata di Legnano potrebbe esatto tenere da questi punti di vista. Infatti deve essere il nostro fiore all'occhiello. Certo. La corsa è una cosa... La rievocazione storica è il nostro fiore all'occhiello, e devo dire che si sta, l'amministrazione comunale, commissione costumi, le contrade investono tantissimo nella sfilata, ma come giusto che sia, perché è veramente la nostra forza. La differenza tra il Paglio di Legnano e il Paglio di Asti o anche Siena è il corteo storico, certo. Su questo non ci piove.
Grazie mille, grazie mille. Allora, adesso veramente l'ultimo ospite, grazie, che è stato qui con noi, so che oggi è stata una giornata veramente pesante, però non ha voluto mancare all'appuntamento. Ci racconterà, tutti ne sentiamo parlare, ma non sappiamo bene cosa sia. Facciamo un bel applauso, un grande applauso al nostro ospite.
È stata una bellissima serata, io faccio i miei complimenti, ma non di forma ma di sostanza. Bravissimo l'amico Berti, qualche volta amico, sicuramente amico, e quindi lo ringrazio, veramente è stata una bellissima. Allora, mi era stato detto di parlare di città metropolitana, ma voi volete rovinare la serata? Dopo una serata così parlare di città metropolitana, a parte che sono le 11:20,
dobbiamo postularci.
No, ma le 11:20 non si parla di città metropolitana, parliamo di quello che vuoi, è più difficile, la città metropolitana l'ho preparata, e andare a ruota libera è un pochettino più difficile. Ma io ho visto le immagini e cosa devo dire? È che mi sono rimaste in mente alcune cose, cerco di ricostruire, anche se, come ha detto Giuseppe, oggi è stata una giornata un po' dura per problemi che bisogna risolvere, che non sono che riguardano il governo in questa città ma anche del territorio, e che non, senza banalizzare, ma che non sono il marciapiede o il buco nella strada, ci sono problemi importanti che in questo momento vengono a galla, e che però non vi voglio tediare, insomma. Ma ho visto alcune immagini, me ne è rimasta impressa, forse brevemente, perché siete tutti, avete già superato il tiro. Ho visto la bomba, dove è caduta la bomba. E allora ho dei ricordi, insomma, no? Ho dei ricordi perché io sono nato lì, a due passi, nelle case popolari, nelle villette, perché mio nonno era assistente della Cantoni, per 40 anni ha fatto questo lavoro, e mi ricordo tutto quello che mi raccontava mio nonno, insomma, no? E quindi mi sono venuti in mente tutti questi ricordi di gioventù, no? E è bello vedere queste cose, perché ti ricordi, vai, è un ricordo, per esempio, che mi porta la mia famiglia. Scusate, magari parlo un po' di cose personali, voi non me ne frega niente, però bene, dico bene. Lo stesso, perché vado a ruota libera, perché mi ricorda che mio papà lì ha piazzato la contraerea, cioè le fotografie di mio padre lì proprio in quella zona lì, la contraerea. Ho conosciuto la mia mamma, perché la mia nonna faceva sarta, e i militari cosa fanno? Signora, mi aggiusta il bottone, ho la divisa che non va bene, mi mette i gradi, e tutte queste cose qui. Quindi ho tutti dei ricordi, mio nonno in quella zona lì, presidente, è stato tanti anni anche presidente del dopolavoro,
dove c'è adesso Bifit, era bello il gruppo lavoro, mi piaceva molto, andavo a vedere giocare le bocce, mi è sempre piaciuto vedere giocare le bocce. Beh, insomma, tutti questi ricordi, però se andiamo da quello che è il particolare, che credo che ognuno di voi è stato colpito da qualche suggestione di queste immagini che sono state, però se guardo nell'insieme, ecco, allora mi vedo una grossa responsabilità, che vabbè, avevo capito che ce l'avevo, ma me la sento ancora più grande, perché vedo una città veramente, veramente eccezionale. Forse non ce ne rendiamo conto, e queste serate hanno proprio anche questo scopo, no? Eccezionale, perché fanno capire veramente quanto è importante la nostra città, quanto è stata importante. Fanno capire come si è creata anche la ricchezza, insomma, no? Tutte queste fabbriche, no? Fanno capire che dobbiamo pensare al futuro, insomma, ecco. Fanno pensare a alcune fotografie, fanno pensare a politici, amministratori lungimiranti. Adesso noi godiamo del parco castello perché qualcuno ci ha pensato, no? Contiamo di un certo centro perché qualcuno, scusa, lei era giusto? Del centro dove c'è il parcheggio adesso, cos'era? La fabbrica? Era quasi giusto. Dell'acqua Brusadelli, e fanno capire che qualcuno ha detto: non ci facciamo i palazzi, ma ci facciamo quello che c'è, invidiato da tutti, insomma, no? Perché poi quando vengono anche, insomma, le persone dicono: oh, che bello, avete il parcheggio, un po' caro, però fa niente. Di autocritica.
Non come Castellano.
Quindi, ecco, quello che politici lungimiranti che hanno pensato, anche il cimitero parco, guardate che è stato rivoluzionario, è stata una rivoluzione il cimitero parco. Lo sapete che lotte ci sono state per il cimitero parco?
Tutti uguali.
E poi quelli che facevano le tombe, hanno fatto un bel casino, hanno fatto dei comitati, anche lì mi hanno detto, mi dicono, perché ha costituito i comitati anche il povero sindaco dell'epoca. Non è vero che ha fatto il comitato, ma ci sono state. Ecco, quella lungimiranza oggi, anche un cimitero, no? Quell'idea dove la morte è uguale per tutti, insomma, no? La tomba è uguale per tutti. In mezzo a questo parco molto bello, le fotografie che ha fatto l'autore di prima, eccolo, veramente sono belle. Quel crocifisso lì è una cosa eccezionale, quel crocifisso lì è unico. Ancora molti si vengono a vederlo perché si chiedono come è una fusione unica, non è stato saldato. Quel crocifisso lì, meraviglioso, e vi racconto questa avventura da appena ero appena diventato sindaco, e poi chiudo perché... E allora a un certo punto il mio amico e segretario con l'Agostini che spunta, amico e poi segretario, mi dice: Alberto, ma sai che forse abbiamo... Mi ha telefonato un certo imprenditore edile e mi dice: ma io ho qua delle casse e c'è dentro della roba che mi hanno mandato qua, ma non ho capito bene che cosa c'è dentro. Devo vedere cosa c'è dentro queste casse, perché adesso devo buttare giù, devo vendere, non so cosa dovevo fare. Beh, insomma, sapete cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato, beh, lo sapeva, il crocifisso originale fatto dal Dunchi. C'era lì, e nello stesso momento che cosa capita? Ovviamente il crocifisso che c'è al cimitero parco è stato fatto in fusione in acciaio inossidabile, unica, nelle fonderie della
Fias.
Tra l'altro bellissimo, mi ha commosso questa cosa qui, perché gli operai praticamente si sono entusiasmati per questa roba qui. Sono riusciti a fare una fusione solo, perché tutti gli operai ha lavorato anche gratis e le ore straordinarie per fare quel crocifisso lì, no? Beh, insomma, veniamo alla conclusione, perché... E allora dice: c'è l'opera in legno, da dove è stato fatto poi lo stampo, dove è stata fatta la fusione. Guarda che neanche una settimana, forse nello stesso periodo, vero Pier, forse nello stesso periodo arriva una lettera da un parroco di Carrara, Massa Carrara, giusto? Massa di Carrara, che gli dice: caro sindaco, noi sappiamo che il nostro artista, perché loro, era di lì, no? ha fatto delle opere, e ci dicono che ha fatto anche delle opere in molto, molto belle, interessanti, e volevamo sapere se voi avete qualche opera. Ci dicono che ha fatto anche un bellissimo crocifisso, e vorremmo sapere se possiamo venirlo a vedere, se potete magari prestarcelo. Beh, insomma, fine della vicenda, quel crocifisso adesso è stato dato incomodato gratuito alla chiesa della Madonna del Cavatore, sapete che lì ci sono tutte le case di marmo. E pensate la cosa straordinaria, quel crocifisso enorme, che non stava bene in nessun'altra chiesa, perché noi abbiamo pensato che lo diamo alle monache, lo diamo qui, lo diamo là, ma è talmente grosso che non lo metti quel crocifisso lì, è andato a finire in questa, sembrava fatto apposta quella chiesa lì. Cioè il crocifisso adesso, l'originale, fatto in sulla, come dire, lavorato sul legno, è bellissimo questo crocifisso, è bellissimo, perché ha questo, le mani, come avete visto, non c'è la croce in questo crocifisso, sono le mani di Gesù Cristo. Ma quello che è bellissimo di questo crocifisso, io vi invito a andare a vederlo, e notate questo, praticamente voi vedete che lui in piedi è come se stesse già andando in cielo, perché ha questi piedi che si vanno verso il cielo, cioè ha quest'idea di questo uomo, per chi, oppure qualcos'altro per chi ci crede, se ne sta andando, insomma, ecco. Quindi è bellissimo. Queste sono piccole storie di un piccolo sindaco di provincia.
Bravissimo.
Ma che entusiasmo.
Non so se l'atmosfera che c'è qua dentro, questo, l'atmosfera, allora, positività, perdona.
Io qualche volta facciamo queste cose,
bellissimo questo che si è creato qua tra amici. Facciamo una cosa, allora velocemente finiamo, siamo arrivati alla fine. Adesso mio figlio gioca a pallone, no? Io tutte le volte vado a vederlo, Legnano, penso di essere in Serie A, vanno a Bari, però bisogna stare sempre dietro, perché ho paura che si faccia male, no? Perché si picchiano gli scontri. E qui è successo qualche tempo fa che era bravo. Facciamo un applauso al tecnico Lucio, al capitano. Non è mai mancato una sera, bravissimo, sta con l'accendere il spegno, va bene, insomma. Allora, è successo che un ragazzo cinese, giocando a calcio qui al
Cocciolo,
si è sentito male e stava morendo. E allora siamo andati a... c'è stato un barista di questo posto qua che è intervenuto subito e ha salvato la vita a un ragazzo. Questo ragazzo qui, sono un po' ammazzato di questo ragazzo, un defibrillatore, sì, non è uno che può farsi vedere, non vuole neanche dirlo, no? Io sono andato a prenderlo per forza, è qua con noi, welcome a te, vuole dare un premio a questo ragazzo, vieni qua.
Positività contagiosa.
Positività contagiosa, domani siamo tutti un po' più positivi. E poi, tu hai capitato, vieni qua. E poi finiamo, davvero. C'è anche un'altra persona che con la sua semplicità c'è sempre, ci regala sempre le immagini che raccontano la nostra storia. Allora, il capitano dà questo premio, perché anche lui è molto a Luigi Frigo. Dai, una bella serata, abbiamo sforato veramente, però dai, gli ospiti erano talmente tanti.
Il nome?
Gianluca dell'acqua, sì, il nome è... Allora, grazie di essere stato. Per chi vorrà, ci sono... Una vuole fare due fotografie, dai, finiamola. Guardate questa qua. quello che succede a Welcome Hotel è questo, guardate cosa succede. Gol!
I tempi che abbiamo giocato qua su Puglio, ma chi viene giocato qua? C'è lo spirito. Va bene, dai, finiamola con l'ultima. Vai, vai, trasmetti quell'altra. Un applauso, dai. Appuntamento per chi vuole, che può venire a fine aprile, ci sarà una serata molto bella sulla prima guerra mondiale, sulla localesima Welcome Hotel, questi sono morti, sono morti, allora Welcome Hotel vuole questi eroi nella speranza dei nostri giovani, grazie a tutti, buona serata, grazie. Questa è una fotografia con tutti quelli che sono intervenuti, gli ospiti.
www.redigio.it e la storia continua.